puoi passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Erano gli anni 50, andavo alla standa insieme a mamma. Mi apparve un angelo e disse: tuo tutto questo un bel giorno sarà. Tornato a casa nel bagno ebbi un altro segno del fato creator. La mano prese lo spunto e mi trovai unto da nostro signor. Mi sono fatto da solo, sull'elicottero volo, ma non disdegno la nave, ricordo soave della gioventù. Mi sono fatto da solo, mi sono alzato dal suolo, mi sono fatto i cartelli con tutti i capelli che ormai non ho più.
Nonostante quelle che dicono i giornali, il Presidente del Consiglio italiano in tutti i consessi internazionali è il più esperto, è colui che ha un passato pieno di successi nell'imprenditoria privata, che lo fa tycoon e lo distingue quindi grandemente mettendolo su un gradino più alto rispetto a tutti gli altri leader. E modestamente volevo ricordare ad Angelino che in procedura civile qualcosa ne so anch'io, visti i miei 30 lode anche in procedura civile, e modestamente quanto a intus legere, a intelligenza, non è secondo a nessuno.
Eccoci qui con questa introduzione, caro Parenzo.
Che meraviglia, che prologo.
Come stai? Bentrovati in Italia, tu a Roma, io a Milano, e hai sentito Berlusconi nella conferenza stampa di oggi dire che lui è il migliore anche in procedura civile, non so in che cosa, perché ha preso 30 lode all'università, credo una cinquantina di anni fa, forse di più, e dunque nel campo della giustizia non batte nessuno. Non batte nessuno, Berlusca, nemmeno per quello che riguarda la popolarità, dice lui naturalmente, perché senti un po' con chi si è paragonato, con tutti i leader europei, li ha messi tutti in fila, pure quelli della Bielorussia, no, Bielorussia no, ma insomma, della Lituania, della... Senti.
E la opinione pubblica italiana, al di là del risultato che ha molte spiegazioni di queste ultime tornate elettorali, io mi ritrovo ancora ad essere in vetta, sulla vetta, nella considerazione dei miei concittadini rispetto agli altri leader europei, che sono, che so, quello di Malta al 21%, Kubilius Lituania al 25%, Nicolas Sarkozy al 21%, la Marichinini al 16%, sono tutti, Walter Feynman al 23%, Emil Bocca addirittura alla Romania al 20%, la Radicova della Slovacchia al 22%, Borut Pahor della Slovenia al 25%, Zapatero sotto il 20% e via dicendo.
Cioè, qualcuno gli ha detto l'indice di popolarità di tutti i leader europei, e secondo Berlusconi lui è in testa a tutti questi, nonostante le cose che sono successe. Ma può darsi anche che sia vero, cioè,
ma anche quello della Slovenia, non ho capito bene,
ma
della Slovenia,
ma nemmeno io in realtà, sì. Però anche perché non li so, devo dire la verità, confesso, sì. Alzo le mani, non conosco i leader di tutti i paesi dell'Unione Europea.
Noto leader della Slovenia,
no, ma i paragoni sono incredibili. Comunque,
ma ha ragione, mi sembra giusto, se le canta e se le suona da solo bene.
Berlusconi, non andrò a votare al referendum, questa invece è una delle notizie del giorno. Non so se abbia fatto bene, perché molti dell'opposizione già dicono, insomma, ha lanciato la palla per andare a votare. Sentiamo.
Lei, in quanto alta carica istituzionale, pensa di esercitare il suo diritto di voto o non si recherà?
No, io penso che non mi recherò a votare. È un diritto dei cittadini di decidere se votare o meno in occasione di situazioni referendarie.
Che sia un diritto, secondo me, non c'è dubbio, a parte le stupidaggini che dice Grillo, che chi sostiene di non andare a votare dovrebbe essere denunciato. Però non so se sia stata una grande mossa politica in questo momento. A proposito di Grillo,
noto costituzionalista Grillo,
senti un po' invece, perché poi resta sempre un formidabile comico, sentilo un po' sul referendum.
Andare lì e mettere quattro sì meravigliosi, sì, proprio, metti sì, sì, sì. Sì, è un orgasmo democratico.
Nella giunta Pisa Pia, ia ia o, quanti nomi, mamma mia, ia ia o. C'è Basilio, Rizzo, c'è Tabacci, c'è D'Alfonso e c'è la
Sai chi c'è con noi questa sera, caro Parenzo?
Come faccio a saperlo? Sono a Roma, amico mio, come faccio?
Ma no, ma lo dovresti sapere se hai sentito questa canzone, su!
Ci sarà un neo assessore della giunta.
Non lo so, verrà annunciato domani, stasera ce lo dirà, perché è inutile stare qui a cantarcela e a raccontarcela. Bruno Tabacci, buonasera!
Buonasera!
Come andiamo, signor Tabacci?
Insomma, ad ascoltare Berlusconi si ha l'impressione di essere alle comiche, però.
L'uomo è sempre, regala sempre momenti eccezionali. Io mi domando, noi come faremo? E questo è il punto, caro Tabacci.
Ma guardi, io le voglio dire questo: questi signori che ogni tanto si vedono a cena ad Arcore, mentre il paese è impallato e non cresce, si vedono a cena e dicono: ma mandiamo a Monza un paio di ministeri, che poi sono dei finti ministeri. Io le chiedo: ma secondo lei ai Brianzoli gli interessa che vadano due dipartimenti del Ministero della Semplificazione a Monza?
Assolutamente no, credo che sia un braccio di ferro tra la Lega, Lega
proprio non li voglio dei ministeri allora.
Ma non li voglio, ma è venuto in campagna elettorale a Mantova Bossi, dove ha perso, a proporre, dice: ma vi mando il Ministero dell'Agricoltura. Voi ricordate che a Bagnolo San Vito c'era la sede del Parlamento Padano.
E i mantovani che hanno detto?
Felici come la Pasqua.
Dunque lei da mantovano su questa storia non trasferirebbe manco un ufficio da Roma a Milano? Da Roma al nord, diciamo.
No, ma guardi, ma non è una cosa seria questo. Il problema della struttura dello Stato non è che la si può parcellizzare. Quello che hanno bisogno al nord è che ci sia uno Stato efficiente, dei servizi che la pubblica amministrazione eroga, che siano all'altezza della situazione.
Altro che uffici dislocati. D'altro, è vero o no che ha ragione Galan quando dice che, com'è che ha detto ieri, in maniera piuttosto greve, una puttanata intercontinentale. Giusto?
Sì, sì, è così.
Senta, Tabacci, allora ci dica, insomma, senza infingimenti, ormai mancano poche ore. Io sarò assessore a bilancio nella giunta.
No, guardi, io penso che domani il sindaco a cui compete nominare la giunta scioglierà lui i problemi. Non è che
ho capito, però lo so che non possiamo scherzare troppo su queste cose, per carità, è compito del sindaco.
Perché io ho un rispetto istituzionale totale, pieno, quindi non è per infingimenti, non che io abbia parlato con lui in questi giorni,
non c'è
discussione, ma la quadratura e la proposta complessiva compete a lui, quindi io non...
D'accordo, però...
diciamo, non dovrebbero esserci sorprese.
Ecco, appunto,
diciamo,
non dovrebbero esserci sorprese, insomma, io sarò... O no?
Non lo so, guardi...
Al 90%, lo possiamo dire, al 99%.
Ho capito, ma voi volete tirarmi dentro una cosa...
Noi facciamo il nostro mestiere, Tabacci, che vuole fare?
Il vostro mestiere fate bene.
Allora, che
io, io ho detto nei giorni scorsi, quando... Pisapia è stato un fenomeno assolutamente importante e nuovo, e la città che si è riunita quella sera per festeggiarlo così arancione dava il conto di tanta gente che era tornata ad avere passione per la politica.
Mi sono appassionato dell'arancione.
Dopodiché ha dato una risposta a Vendola che non faceva una grinza.
Assolutamente.
Detto: guarda, tu che sei venuto qui a dire che si è liberata Milano, vorrei segnalarti il fatto che prima di parlare qui bisogna ascoltare. E dopodiché ha fatto una proposta che mi riguardava, quindi vuol dire ha fatto dei discorsi che lasciano intendere che intende interpretare il mandato dei milanesi con grande apertura. Ora domani vedremo, anche perché
ho capito, però domani non è che ci potranno essere sorprese, cioè da che dipende questo, Tabacci?
Io non ho ricevuto nessuna convocazione ancora, quindi vedremo domani.
Comunque quello che ha fatto Pisapia fino adesso le è piaciuto molto. Tutto, cioè la risposta che ha dato a Vendola, l'arancione nella piazza, poi la questione di Israele pure le è piaciuta?
Sì,
come ha gestito?
Un atteggiamento molto preciso, molto fermo, e penso che sia partito col piede giusto.
Cioè lei l'avrebbe se avesse votato a Milano, avrebbe votato Pisapia?
No, io l'ho votato Pisapia, quindi non scherziamo.
Lei dove vota, a Milano oppure a Mantova?
No, io sono milanese.
No, ma magari lei è milanese, ma non residente, che ne so.
No, cioè... sono residente a Milano da 10 anni, voto a Milano.
E non l'ha votato Pisapia?
Ma l'ho votato al ballottaggio, certamente.
Ah, l'ha votato al ballottaggio, sì, è vero, sì, ricordo, sì, sì.
Al primo turno ho votato per Manfredi Palmieri perché c'era il candidato del terzo polo. E poi ho fatto una pubblica dichiarazione di sostegno a Pisapia in una trasmissione televisiva, quindi non c'è
lo ricordo adesso,
votato,
no.
Ma io voto in corso di Porta Romana, quindi sono un cittadino milanese a tutti gli effetti.
Che è vicino alla famosa casa di Pisapia, no, Parenzo, ti ricordi?
Questo, ma lo so, io conoscevo
la moglie di Pisapia.
Io conoscevo l'ufficio di Pisapia perché il rapporto con lui nasce soprattutto dal rapporto con suo padre.
Ma è stato chi è stato suo cliente? Pisapia? Cioè lei è stato cliente di chi?
Io ero cliente di Pisapia, esatto. Perché ho sconfitto due volte l'onorevole Di Pietro nelle aule dei tribunali.
Ma di Pisapia Giuliano o del padre?
Prima del padre, ma poi il padre muore a cavallo.
Sì?
E il secondo, la seconda vicenda, quella di legata a Mani Pulite, si concluse con il patrocinio di Giuliano, quindi lo conosco perfettamente.
Dunque, si può dire che questa storia, cioè io se lei sarà sempre se lei sarà assessore, un po' dipende anche dal vostro rapporto professionale che c'è stato o no?
Ma io credo che dipenda dal fatto che
dalla conoscenza, perché
c'è una stima reciproca, non è che fa ci fa un salto nel buio. Vediamo comunque domani su.
Vediamo su Tabacci.
Abbiamo parlato poco fa di queste cene di Arcore, no? Tra Bossi, Lei è mai stato, onorevole Tabacci, a cena ad Arcore?
No, a cena no. Io sono stato ad Arcore, mi pare nel 1998.
L'ultima volta.
Sono andato perché avendo rotto con in occasione del governo D'Alema con Cossiga, lui mi invitò, mi fece visitare la tenuta, disse no, ma devi venire con me, eccetera, eccetera, e poi adesso chiamiamo Emilio Fede, e insomma, io ho detto, ma insomma, no, che io restavo democristiano e capivo quello che stava facendo.
Però è simpatico del privato, Berlusconi.
Nel privato è fenomenale, su, da
bacio. No. È di una simpatia estrema. Se lui fosse stato preciso nelle cose pubbliche e impegnato come dichiara di essere, invece in realtà secondo me è finito proprio fuori dalle righe, e invece di fare gli interessi dell'Italia ha fatto una grandissima confusione. Basta vedere l'ultima vicenda, quella di Obama a Parigi, insomma una roba che dice che altro che il più considerato. Credo che i capi di Stato più importanti abbiano difficoltà ad incontrarlo.
Allora abbiamo il traffico, poi torniamo. 800 24 00 24, resti lì Tabacci. Parenzo, tutto a posto? Tu ritorno a Roma? Sì, tutto regolare,
tutto a posto,
tutto regolare, va bene.
Viaggio da Parigi,
bisogna ricordare che però adesso vuol dire diciamole tutte le cose, perché non è che siamo gentili con nessuno, siamo sempre cortesi, però Tabacci, lei all'inizio, primo turno, terzo polo, ha fatto campagna elettorale contro Pisapia, lei è vero che ha una posizione particolare nel terzo polo eccetera, però lo stesso Manfredi Palmeri ha detto che se dovesse entrare in giunta Tabacci entra per conto suo, non in nome del terzo polo. Traffico.
Rappresento solo me stesso, no?
Ecco, questo è interessante.
Ho un voto solo come tutti i cittadini.
Ma lei aderirà al Partito Democratico? Esce dal terzo polo, esce dall'API, non gliene frega.
No. Contestai Follini quando aderì il Partito Democratico, sono rimasto della stessa opinione.
Non esce dall'API, non si dimette.
No,
e dal Parlamento si dimette o no?
Per l'Italia, e sono uno dei sostenitori del terzo polo. Scusi, vorrei chiederle una cosa. Secondo lei, quando Casini fa un'alleanza in Calabria con la destra, magari in Campania, magari nel Lazio, che prove tecniche sono?
Beh, non è la stessa cosa.
E quando fa l'alleanza Macerata?
Non è la stessa cosa. Da Milano è diverso dagli altri. Da Baci, Macerata, in piccole zone ci possono essere alleanze particolari, ma non è. Comunque, ne torniamo tra un istante dopo il traffico. Eccoci qui, caro Parenzo. 800 24 00 24. È bella sta canzone, Parenzo. Bella.
Molto bella.
C'è Basilio Rizzo, c'è Tabacci, c'è D'Alfonso.
C'è Tabacci, sì o no? Signor Tabacci, sta canzone è fatta pure per lei. Su, si esprima. Si esprima, si lanci, si scopre. Vabbè, ho capito, ci sono ruoli istituzionali, però insomma poi alla fine parlano tutti.
Siete veramente bravi, mi sembra di essere a un giorno
un
giorno da pecora.
Vabbè, no, noi siamo meglio però.
Siete bravi anche voi.
Ecco, no, soprattutto noi. Sto scherzando, sono nostri amici, sono nostri amici.
Lo so, io da Fioretti, Sapelli, vado qualche volta.
Sono nostri amici, sì. Allora, caro Tabacci, allora ci esprimiamo
il
definitivamente.
Suo primo atto da assessore, quale sarà?
No, guarda, voi siete fuori strada. No,
come siamo fuori strada?
L'assessore.
Non intendo infilarmi in questa discussione.
Cioè, il bilancio del Comune di Milano lo conosce lei?
Diciamo,
lo sta studiando?
In questi giorni qualche cosa ha guardato.
Perché è bravo, Tabacci è diligente.
Era un dovere questo,
certo,
di
per forza
di aggiornarmi un po'. Ho visto ad esempio che era stato indicato come un bilancio sicuro, florido, ma mi pare che ci sono delle poste eccezionali. Penso ai 170 milioni dalla SEA, ai 160 dalla vendita del 18% di Milano Serravalle, che sono poste eccezionali che non sono ripetibili, e quindi quando lei sostiene
già parla da assessore,
la cosa corrente con entrate straordinarie, l'anno successivo non ci sono più.
Parla da assessore, Tabacci, parla da assessore, nel merito, nel merito.
Come uno che le cose le guarda.
Dunque mettiamo subito la bella addizionale IRPEF a Milano, no? Giusto, no. Che non c'è, giusto, Tabacci, una prima tassetta subito, la prima tassa.
No, quello ci pensa Berlusconi a metterle le tasse. Ha detto che le aveva abbassate, che le avrebbe tolte.
Quello è vero, però una bella addizionale a Milano ci vorrebbe. Una bella addizionale a Milano ci vuole o no? La mettiamo, una bella addizionale IRPEF, una città che non ce l'ha, mettiamola, no? Così siamo tutte così uguali agli altri. Vabbè, non si vuole esprimere su questo, giustamente. Senta, le dimissioni dal Parlamento, se lei dovesse diventare assessore, lei si dimette dal Parlamento o no? Mi sembra che sia una cosa doverosa, o no?
Guardi, io non faccio l'assessore, nel senso che lei sta anticipando tutta una serie
infatti
di cose.
Infatti ho detto se.
Io sono deputato eletto a Milano,
ma i due ruoli sono
vedremo quali saranno gli sviluppi.
I due ruoli sono compatibili?
Dovrò approfondire se secondo lei c'è incompatibilità.
No, formale no, però no. Di lavoro sì.
No, scusi, c'è incompatibilità. E come mai Milano si è permesso di avere un vice sindaco che era deputato per 15
male,
anni?
Male, male.
No, scusi, non scherzi.
Male.
Un sindaco che era anche parlamentare europeo, come mai?
Ma male secondo me.
Questa cosa qui l'avete sollevata, denunciata?
Come no? I doppi incarichi?
Non ho conoscenza di questa
non
cosa.
È che lei segue minuto per minuto.
Lei stia sereno, quando io mi prendo degli impegni vuol dire che sono in grado di portarli a termine.
Cioè?
Se no... No, niente.
Cioè, si può fare insieme il deputato e l'assessore?
No, la signora, non sai, lei può fare tutte le battute che vuole.
No, non è una battuta.
No, è per capire.
E quando mi sono preso degli impegni li ho portati
a termine. Adesso non sto scherzando, Tabacci, sto dicendo sul serio. Secondo me, io direi per tutti, per carità, per lei ho grande simpatia, lo direi per tutti, il ruolo di assessore a Milano, non in un'altra città, nelle grandi città, secondo me è incompatibile con quello da deputato. Però, voglio dire, siccome non è incompatibile formalmente, lei può dire io riuscirò a fare...
Ma no, come decorato.
Secondo me la questione è pure diversa in questo caso. Comunque non compete a me rispondere perché io non sono stato designato da nessuno. Se eventualmente questo accadrà ci sarà anche una risposta coerente sul punto. Diversamente io non sono interessato a farmi sbeffeggiare come lei può immaginare.
No, ma
e non
è...
da voi,
No,
sto dicendo in generale perché farmi tirare per la giacca avendo acquisito in questi anni una certa credibilità sul piano personale su questi argomenti, perché quando io facevo le battaglie contro i furbetti del quartiere le ricordo che ero in totale isolamento, lei lo sa,
sì,
vero?
Sì, no, 2005, certo,
quindi,
però no, scusi un attimo, lei ci sta dicendo che è in grado di adempiere due impegni in contemporanea?
No, non l'ho detto, ho detto che secondo me ci sarà una risposta assolutamente coerente sul punto che non riguarda me. Il sindaco, se eventualmente farà una proposta in quel senso, troverà anche una risposta. Io non ho bisogno di difendermi di nulla.
No,
io,
ma certo, però scusi, ma non basta dire sì o no. Cioè,
no,
secondo me
non basta
questo.
Perché,
vabbè.
Perché io non sono in corso oggi, domani vedremo, un altro giorno vedremo cosa succederà.
Senta, ma secondo lei fare una giunta con la sinistra e anche la sinistra, tra virgolette, estrema, è nella direzione del terzo polo? Cioè il terzo polo dovrebbe avvicinarsi di più. Cioè la maggioranza che c'è a Milano è riproducibile a livello nazionale?
Ma guardi, io ho l'impressione
che
dopo aver fatto una campagna elettorale contro Pisapia, avendolo tacciato per essere un estremista, i milanesi hanno dato una risposta molto precisa. Io ho sempre detto che Pisapia è tutt'altro che un estremista.
No, ma io sto dicendo
ho scritto un libro con Nordio
in
materia di giustizia dove emerge una figura assolutamente antigiustizialista.
No, ma su questo non c'è dubbio.
Stiamo cianciando.
No, sto parlando non della figura di Pisapia.
Pisapia non è Vendola.
Ma guardi, Vendola non è mica Milano, Vendola è anche della linea Milano.
Cioè, voglio dire, ci può essere il terzo polo in maggioranza, in alleanza a livello nazionale
Stiamo parlando di un livello amministrativo. Se voi volete poi trascinarlo sul terreno della politica.
No, era una domanda che riguarda...
Io le rispondo. Sul piano amministrativo, lei sa benissimo che ci sono le alleanze più diverse in Italia. Quando ci sarà un riassetto politico diverso dopo Berlusconi, probabilmente ci sarà anche un modo di normalizzarsi che allo Stato non c'è, perché è chiaro che in questo paese... C'è una grande confusione anche in relazione alle opposte tifoserie che si sono fronteggiate in questi anni, con risultati per il vero sai scarsi.
Va bene, grazie.
Andrà a votare il 12-13?
No, andrà a votare al referendum, velocemente.
Ma io non sono come Berlusconi.
Va a votare.
Non va neanche a difendere il legittimo impedimento. Va io andrò a votare sicuramente per il referendum.
E che vota?
4 sì.
4 sì o no?
Ma, guarda, io 4 sì no, perché vi invito a leggere l'articolo di Mucchetti oggi. In prima
su cosa votano? Sull'acqua? Sull'acqua.
Ho visto che ci sono molti argomenti molto delicati e poiché io li ho studiati, li ho letti, voterò in conseguenza di questi argomenti.
Dunque, sull'acqua vota no.
Guardi, sull'acqua lei sa che si determina una conseguenza molto
sì.
grave.
Un attimo solo, Tabacci, devo dare la pubblicità. Di pubblicità,
quindi,
un attimo solo.
Su un quesito dell'acqua, il primo voterò no.
No. Dove sei? Notizia bomba, caro Parenzo, fermi tutti.
Che
abbiamo
succede?
Arrestato Borghezio.
No.
Sì, arrestato Mario Borghezio.
Breaking news.
Si trova in una non so dove, in una macchina della polizia svizzera. Mario Borghezio!
Sono qui a St. Moritz e siamo in stato di fermo io e il mio assistente parlamentare Max Bastoni.
Ma che è successo?
Noi ci siamo presentati dopo una lunga ricerca, perché l'albergo in cui ufficialmente si svolge la riunione del club Bilderberg a St. Moritz è chiuso, è sprangato, come sempre avviene durante queste misteriose riunioni.
Ma che cos'è il club Bilderberg? Scusa, che cos'è il club Bilderberg?
Non facciamola lunga perché sono in stato di fermo. Dopo lunghe ricerche siamo riusciti a sapere da personale alberghiero che in realtà i lavori di questo gruppo segreto si svolgono altrove, sull'altura, su St. Moritz,
sì.
Alla Suretta House. Ci siamo recati a una specie di residence per grandi convegni internazionali.
Sì.
Ci siamo qualificati con i tesserini,
sì.
eccetera. Addirittura Bastoni aveva appeso il collo e ha tuttora il badge del Parlamento europeo. Io
sì.
con il mio passaporto, qualificando come parlamentare europeo e chiedendo di poter assistere ai lavori senza intervenire.
Sì.
Molto gentilmente, naturalmente, voi sapete come mi comporto.
Vabbè, cioè.
Quelli dell'albergo hanno chiamato i responsabili. Una lunga serie di telefonate, 10 minuti di telefonate, e poi improvvisamente mi hanno restituito il passaporto e mi hanno preso di forza e mi hanno scaraventato in 3 o 4 fuori dall'albergo, malmenandomi. Io sono qui che colo dal naso sangue e solo la polizia svizzera mi ha assistito con dei fazzoletti, eccetera.
Dunque, picchiato Borghezio, da chi è stato picchiato lei?
Ci hanno fermati, ci hanno, però dopo la polizia, evidentemente su richiesta non so di chi, ci ha posti in stato di fermo. Io avevo chiesto prima ancora di andare a denunciare questo episodio di violenza e naturalmente ad altissima voce ho urlato dicendo: questa è la dimostrazione di quello che noi avevamo sempre sospettato, che questa riservatezza in realtà è segretezza. Che un parlamentare europeo, il suo assistente,
no, chiaro, ma magari è una riunione
molto
chiusa, no?
Vengano buttati, non solo non possiamo entrare, ma ci hanno letteralmente scaraventati fuori.
Ho capito,
però onorevole, è come se uno non è invitato a una riunione chiusa e dice lei.
Ma questo non è un motivo per picchiarmi e buttarmi fuori.
Ma chi l'ha picchiata?
Tenete conto che il tutto è circondato, cioè sembra una riunione del Davos, è tutto circondato da forze dell'ordine e ci sono anche alcuni non global.
Vabbè.
Ci passi il poliziotto che l'ha fermata, che ci parliamo
scusi,
noi.
Scusi, Borghezio.
Europeo e ritengo di avere il diritto e anche il dovere di informarmi su quello che si decide, ma in ambiente che non è più riservato, a questo punto ma è segreto.
Scusi un attimo, Borghezio.
Siamo arrivati al posto di polizia.
Ecco,
ci passi
un poliziotto.
Ci risentiamo più tardi.
Un attimo solo, Borghezio. Deve
rendersi conto. Noi denunceremo il servizio di sicurezza del Bilderberg Club. Ma la cosa importante è la denuncia politica che farò al Parlamento europeo.
Ho capito, la Svizzera.
Naturalmente abbiamo avvisato l'ambasciata italiana.
D'accordo, la Svizzera non fa parte dell'Unione Europea, lei lo sa, Borghezio.
Certo, ma fa parte del Consiglio d'Europa. La Svizzera fa parte del Consiglio d'Europa.
Chi l'ha picchiata? Un poliziotto? Una
da rapporti strettissimi con l'Unione Europea.
Ho capito, chi l'ha menato? Un poliziotto? Uno della sicurezza di questo famoso club Bilderberg?
La Svizzera si è comportata in maniera corretta, anche se ci ha subito circondati, eccetera, quando siamo
usciti di lì, e adesso ci ha posto in stato di fermo. Vabbè. Questo voglio dire, io non dirò mai nulla contro questa situazione per quanto riguarda la polizia. Invece il comportamento aggressivo e violento è del servizio di sicurezza privato di questo club. Da notare che nella sala di riunioni mi facevano
non
era
stato di fermo,
non fanno, è proibita l'entrata persino alla polizia svizzera.
Ma lei è in stato di fermo ora o no?
Sì, sì, siamo in stato di fermo sia io che Max Bastoni, consigliere comunale.
Ma dove siete? Dentro una caserma?
In questo caso in veste di assistente parlamentare.
Dove siete? Dentro una caserma?
È stato condannato anche lui.
Dentro una caserma, in macchina, in Gattaburi, dentro una cella, dove siete?
E siamo dentro gli uffici della centrale di polizia di Semmore, che ci hanno portati qua.
Ma è gente per bene questi svizzeri.
La nostra macchina è tenuta in stato di fermo, là vicino alla terra.
Ma non avete le manette, no, senza manette. Cade la linea. Arrestato e picchiato Borghezio.
Dramma Borghezio.
Notizia bomba dalla Svizzera.
Questo gruppo Bilderberg.
Ma io non so cosa sia, cos'è questo?
Ma no, il gruppo è una cosa
È un incontro annuale per inviti non ufficiali di 130 partecipanti, personalità influenti in campo economico, politico e bancario.
Sì,
in cui
ma ci partecipò anche un uomo come Tremonti in passato, il Khan.
Secondo Borghezio è una specie di lobby che governa il mondo, capito?
Sì,
questo è il punto fondamentale. Comunque
punto,
picchiato e secondo lui naturalmente picchiato e arrestato Mario Borghezio. Questa è la notizia. Andiamo a sentire la signora Polanco che ci annuncia invece i titoli del TG3, dove non credo entrerà Borghezio.
Questo è grave, non dare questa notizia.
No, fosse stato picchiato è gravissimo, a parte tutto.
Buonasera a tutti, in questo momento va in onda il telegiornale di Bianca Berlinguer e ascoltate cosa deve dire.
Berlusconi, nessun contrasto con Tremonti, manovra da 3 miliardi e riforma fiscale entro l'estate. Non voterò per il referendum. Il 22 giugno la verifica del governo in Parlamento. Bersani, la maggioranza non sta in piedi. Riforme e il famoso fisco per l'estate. Ultime ore di campagna elettorale per il referendum. Si moltiplicano le iniziative per il quorum e resta il giallo del voto all'estero. Il Papa, adottare energie che salvaguardino la natura e non siano pericolose per l'uomo. Il disastro di Fukushima ci deve far riflettere. Allarme degli industriali, produzione quasi ferma. L'Italia superata da India e Corea del Sud. Marcegaglia col sì al referendum sull'acqua indietro di 20 anni. Il Brasile nega l'estradizione all'ex terrorista Battisti, è già tornato libero. Napolitano, lesi accordi e amicizia. E l'Italia ricorre all'AIA. Calcio scommesse, illegale del calciatore Quadrini del Sassuolo accusa. La FIGC fu informata del tentativo di illecito nella partita col Siena.
La zanzara è quell'odioso insetto che non mi fa dormire la notte, perché affonda il becco su di me. Mi ha beccato, mi ha beccato. Gratta, gratta, ma
bene, questa è la zanzara, caro Parenzo. 800 24 00 24. Naturalmente la notizia principale di oggi, come sai e come sapete, è questa vergogna. Ma io non ne parlo nemmeno perché era talmente scontato che ciò avvenisse che per me non è assolutamente una sorpresa. Cioè la decisione del Brasile, come sapete, di confermare la decisione di Lula di non estradare in Italia e poi di liberare Cesare Battisti. Devo dire che nella marea di stupidaggini che ho letto oggi, il rammarico, le cose, il Brasile, l'unica cosa ragionevole o comunque interessante, originale su questa vicenda è venuta da un magistrato che si è occupato di questa vicenda dei proletari armati per il comunismo nel passato, che si chiama Armando Spataro, il quale forse parla un po' troppo per essere un magistrato, ma lasciamo perdere. In questo caso ha detto una cosa che riguarda tutti i governi italiani, non solo questo governo, tutti i governi italiani, e ha detto una cosa interessante. La cosa interessante è questa: in realtà noi ce la prendiamo col Brasile, ma ce la dovremmo prendere anche con la Francia. Non abbiamo usato le stesse parole, se vogliamo anche lo stesso modo di reagire con la Francia. La Francia che ha permesso sostanzialmente a Battisti di arrivare in Brasile. Il punto è questo: non siamo stati duri con la Francia, che non solo non è strada a nessuno, ma ha consentito, diciamo la verità, a Battisti di arrivare in Brasile. Questa è la cosa originale di oggi. Poi c'è la enorme stupidaggine colossale, come ha detto ieri Galan, una puttanata intercontinentale in questo caso, che si può trasferire dalla questione dei ministeri alla questione Battisti in questo modo. Lo sai che ha detto Calderoli? uomo di punta della Lega, che l'Italia dovrebbe boicottare i mondiali del 2014 di calcio. Cioè, boicottare i mondiali di calcio del 2014.
Figuriamoci.
Ora, ci si può immaginare anche forme di boicottaggio soft dal punto di vista economico, rappresaglie, per carità, questo è tutto possibile, anche se secondo me è francamente inutile. Però il boicottaggio dei mondiali.
Ma non è più semplice andare lì con un bel ponte aereo e portarselo in Italia?
Bravo amico mio, bravo, bravo. Si vede la tua anima, no? Ebraica, che viene fuori, che viene fuori, che viene fuori. Una bella missione, un bel ride.
Una extraordinary rendition.
Bravo.
Diciamo,
avremo un collegamento alle 19:30, lo annuncio, un collegamento speciale con Edward Luttwak. Con Edward Luttwak. Edward Luttwak che ci dirà la sua su questa vicenda. Su cui vorrei ricordare, tra l'altro, la frase mitica di Borghezio, appena sentito qui alla Zanzara, perché appena arrestato e malmenato in Svizzera, che dopo la vicenda Battisti e dopo la mancata concessione delle estradizioni si espresse in questo modo molto soft, come al solito suo, no? Vero Parenzo?
Sì,
te lo ricordi, no? Frase ormai mitica.
Ce l'hai in audio?
Certo, via.
L'Italia, detto con diciamo il massimo rispetto per tutte le autorità civili, penali, eccetera, eccetera, religiose, civili, sacre, eccetera, non conta un cazzo.
Un ascoltatore geniale, contrappasso Borghezio trattato come un terrone dagli svizzeri, questo non è male.
È stato menato, poveretto.
No, infatti su queste cose della violenza io non...
Dopodiché bisogna vedere che c'è andato a fare lì, perché comunque era un invito, come dire, una...
Vabbè, ma ognuno va, fa quello che vuole, fa quello. Voleva entrare a sentire questo famoso club Bilderberg, eccetera. Senti, sai che cosa? Divertiamoci un po', va, prima di sentire qualche ascoltatore. La Melchiorre, Daniela Melchiorre, esponente dei Liberal Democratici, per qualche ora vice ministro, se non sbaglio, a dire no, sottosegretario.
Lei è una diniana, io non darei...
Ma non lo so perché diniana. Ma che vuol dire diniana? Liberale, era diniana, non è più di... Non so manco cosa
come
sia.
No? Rappresenta, lei è una...
rappresenta se stessa, diciamo la verità.
Sì, e lavora solo con Dio. Lei è una diniana di ferro. Stop.
Senti qua, la mia decisione ha suscitato un grande consenso popolare.
Popolare, certo.
Qual è, ecco, hanno avuto le sue dimissioni?
Sicuramente un grande consenso popolare. Io ho ricevuto, Italia e anche il mondo, devo dire, ho ricevuto messaggi da tanti italiani.
Migliaia di fax, email.
Sia sulla mia posta personale che su quella...
Però siete un movimento, insomma, solido.
Evidentemente sì, ma non da adesso comunque.
Questo è il mitico intervistatore del TG3, sempre lui, eccezionale, bravissimo, numero uno. Lo voglio più alla Zanzara, invitiamolo subito alla Zanzara, invitiamolo alla Zanzara nei prossimi giorni. Com'è che si chiama, che non mi ricordo più? Ditemi un po' come si chiama, non mi ricordo, devo ricordarmi troppi nomi, anch'io faccio fatica ogni tanto, faccio fatica. Borsa, torniamo subito, 800 24 00 24, non mollateci, la Zanzara, ascoltatore Costino da Torino, Pierdante, Massimo, Mauro, Davide, Vincenzo e tanti altri. Parenzo, come sono carico stasera? Sono carico.
La zanzara è quell'odioso insetto che non mi fa dormire la notte, perché affonda il becco su di me. Ai ai, mi ha beccato, ai ai, mi ha beccato. Gratta gratta, ma peggio è.
Siamo qui alle 19:35-36 in questo momento, la Zanzara su Radio 24, il Sole 24 Ore, 800 24 00 24. Stiamo cercando, caro Parenzo, di metterci in collegamento con Edward Luttwak, in collegamento dagli Stati Uniti, per farci commentare questa vicenda. Però vorrei sentire prima Agostino da Torino. Agostino, buonasera. Sì. Intanto Miccichè dice che lascia il PDL, sulla mia presenza nel governo decide Berlusconi. Una delle notizie proprio arrivate negli ultimi minuti, ma era scontato, sulla permanenza al governo naturalmente vedremo. Agostino, prego.
Eccomi, buonasera e complimenti per la trasmissione.
Dica.
Allora, no, niente, ho preso in diretta questa notizia dell'arresto di Borghezio, sì. Non posso che complimentarmi, mi auguro che se lo tengano pure là un po' in Svizzera, visto che per le dichiarazioni che ha dato ieri sera proprio alla Zanzara su...
Le faremo riascoltare, perché su ieri Radice, ha dato scandalo ancora Radice, una volta.
Anzi, io ieri ero in attesa per intervenire e volevo augurarmi che quando diciamo... avrebbe visitato questo personaggio che lui ritiene un eroe nazionale, lo avrebbero arrestato, però abbiamo ritardato solo di 24 ore l'arresto di Borghezio. Quindi...
Vabbè, lei è contento perché qualcuno ha messo le mani addosso a Borghezio.
Contrario alla violenza che gli hanno usato, perché io sono contrario a tutte le forme di violenza, questo non è assolutamente giusto. No, per le dichiarazioni che lui ha dato
Per ieri.
Sono contento che
andrebbe arrestato per quelle dichiarazioni.
Andrebbe arrestata la sua parola, più che altro, il modo di parlare, che è veramente, veramente osceno, non so come...
Va bene, grazie. Mauro, provincia di Viterbo, buonasera.
Sì, buonasera. Senta, mi sa che questa sera sono fortunato, perché tra l'altro quello che è successo a Borghetti un po' di potenza il mio intervento. Comunque, io volevo in realtà chiamare ieri sera, perché mi è sembrato di... cattivo gusto l'intervista fatta a Borghezio, e non tanto quello che dice Borghezio, perché è un personaggio da mal spettacolo, quindi va bene in tutte le trasmissioni che fanno audience. Il punto è il vostro coinvolgimento nella discussione, su in particolare Cuciani, quando si parlava di Mladic, del fatto che sia un eroe nazionale, e delle migliaia di morti, insomma, contestare il numero delle migliaia di morti, 8.000.
Ma guardi che abbiamo risposto a tono, abbiamo risposto su questo, Mauro, poi dopodiché non è che ci possiamo mettere a fare una discussione sui dati di Srebrenica e cose del genere, cioè, abbiamo risposto con dati alla mano, punto e basta.
Sì, lei dice sempre, sentiamo le stupidaggini di questo, di quell'altro, di Grillo, di quello, di quell'altro, quando le stupidaggini le dicono in faccia.
Ma quella è una posizione politica, è diverso. Scusi un attimo, secondo me sono delle cose orrende più che stupidaggini.
Stiamo parlando di 8.000.
Ho capito. Ma nessuno mette in dubbio, per me sono
delle questione politica.
No, ma certo, sto dicendo
e non essere contestato, scusi,
Ma chi è che non l'ha contestato? Cioè, non è questione di contestare. Io do secondo me, anche con i negazionisti dell'Olocausto, che naturalmente mi fanno schifo, mi fanno orrore, non bisogna negare la libertà di parola. Per esempio, quando l'Italia, non mi ricordo, no, l'Italia, altri paesi, forse anche l'Italia, negò l'arrivo di Irving qua, io ero contrario per...
Cioè, a sciocchezze si risponde con argomenti, con studio, con dati, non con il libro proibito.
Però,
non con la
scusa un attimo, David, scusa un attimo, Edward Luttwak in collegamento dagli Stati Uniti. Signor Luttwak, buonasera.
Hello?
Buonasera, oh. Signor Luttwak.
Sei pronto?
Sì, signor Luttwak, buonasera.
Qui,
buonasera.
Qui c'è, pronto.
Scusi un attimo, signor Luttwak, come giudica...
Un momento, che sta partendo un missile che stiamo mandando. Un momento, stiamo facendo operazione. Pronto?
No, scusi, cosa c'entra l'operazione della CIA adesso?
Stiamo conducendo un'operazione di liberazione. Stiamo coordinando una partenza di bombe. Tu come conquisti? La democrazia si conquista con le bombe.
Sì,
quindi
ho capito.
Stanno partendo dei missili per aria, per bombardare tutto il Brasile.
Come il Brasile? Scusi, che c'entra il Brasile adesso? Sta dando un consiglio all'Italia in questo caso?
Io credo che l'Italia dovrebbe partire con dei grandi MiG-40, MiG-30, molto potenti.
Che c'entra di MiG, scusi?
E i pacifisti sono il male di questo paese, vostro piccolo paese di Pulcinella. Americani hanno soluzioni diverse, quelle bombe, la democrazia. Tu sei un pacifista, mi pare di capire, Cruciani.
No, ma non sono affatto pacifista, tutt'altro.
Ho visto che hai la bandiera della pace.
Ma no, tutt'altro, la bandiera americana è quella di Israele, guarda, che sventolano.
Allora sei un patriota dei nostri. La democrazia si conquista con le bombe.
Scusi un attimo, signor Luttwak, che però vorrei capire, l'Italia come si è comportata nel caso di Battisti?
L'Italia è un paese di Pulcinella, è un paese di Agnoletto, è un paese di No Global. L'Italia è un paese ridicolo. Io dico con grande rispetto per il vostro paese.
Rispetto. Scusi un attimo, signor Luttwak.
America mai avrebbe permesso, come dice Italia, italiano, avrebbe mai permesso che un terrorista,
terrorista, certo.
Fosse libero. Noi avremmo preso un aereo, forse anche due, carico di bombe, di molte bombe però, da sganciare sul paese nemico in questo caso, nemico.
Cioè, scusi, lei avrebbe attaccato il Brasile?
Senza discutere neanche, facendo un war room, come dici tu in Italia, convocando un war room, gabinetto, io chiamo gabinetto di guerra, Italia forse parola gabinetto ha altro significato, noi in America abbiamo war room, molto bello, grande, con Obama, bello presidente negro, bellissimo, tutti insieme, con generali, e war room, gabinetto, non so se in Italia si dice gabinetto di guerra.
Sì, più o meno.
Allora... voi dite gabinetto con Berlusconi, corna, non si capisce.
Vabbè, insomma, allora
paese è ridicolo. Noi convoca war room. Dice così in Italia,
war room.
Dice war room, convoca bellissimo war room con tutti i generali, grande schermo con tutte le luci di paese da bombardare,
e preme il bottone, parte aereo, grosso aereo pieno di bombe, parte da War Room. Dice War Room tu in Italia?
Sì,
o no?
Sì, più o meno gabinetto di guerra, sì. Non lo so. Ho capito, però quello sta in carcere in Brasile, era fino a ieri notte in carcere in Brasile.
Il problema è a posto, problema vero. Allora, come fa? Bombarda solo carcere? Impossibile. Rischioso, meglio tutto il paese bombarda,
ho capito,
per non correre rischi questi. Io dico per voi.
Va bene, signor Luto, come al solito lei ha posizioni che in Italia insomma non hanno molta cittadinanza.
Perché il paese di Pulcinella avete war room, non avete solo pacifisti, arcobaleno e pace, come fai pace tu?
Scusi un attimo, ma lei per esempio farebbe missione, non lo so, con forze speciali per riportare Battisti in Italia?
Sì, spreco di uomini, usare forze speciali, addestramento per prendere un uomo, più semplice, rada dal suolo tutto Brasile, è molto più semplice, poi mettiamo uomini nostri in Brasile, tu chiama questo colpo di Stato, e in war room non è colpo di Stato, è democracy, how do you say democracy?
Sì, democracy. Beh, sì, no, ma non c'è dubbio. Va bene, direi di chiudere questo collegamento con gli Stati Uniti, con Edward Luttwak, buonasera Luttwak.
Oh, hello.
Bene, 800 24 00 24, Paolo Cento, eccoci.
Buonasera.
Come andiamo? Dove si trova? Non si sente niente, a Bari. Esponente
perché
di
c'è un impegno referendario.
Un impegno referendario, vabbè, tutta lì.
Al di là dei partiti, e quindi chiunque ci ascolti, comunque la pensi, vada a votare.
Beh, si può anche non votare, certo. Berlusconi oggi dice che non va a votare, ma si può anche non votare, non è che sia per forza.
Si può anche non votare, ma i cittadini che spesso giustamente criticano i partiti, questa volta hanno una grande opportunità, decidere loro.
Sì.
Sull'acqua, sul nucleare.
Si può decidere anche di, se uno volesse decidere.
È un'opzione
quella di non andare a votare. Diciamola questa qua, perché sennò sembra che passi la cosa.
No,
che...
certamente il non votare è un diritto, ma diciamo anche che il votare è un diritto rafforzato, visto che in questo paese abbiamo conquistato il diritto di voto pagando anche duramente le battaglie di libertà.
Però bisogna dire, bisogna dire una cosa: chi oggi realisticamente, perché non dobbiamo prenderci in
io
giro.
Io credo che non è un bel esempio che il Presidente del Consiglio dice che non va a votare. Affronti a viso aperto le sue idee, se per il favorevole alla privatizzazione dell'acqua, il favorevole al nucleare, affronti il confronto a viso aperto e poi i cittadini democraticamente
decidono.
Però
non è un referendum contro Berlusconi, e quindi sono convinto che anche tanti berlusconiani verranno
però
a votare.
Però mi scusi, Cento,
ma lei deve ricordare, Cento, che anche il signor Cofferati, già segretario della CGIL, quando ci fu il referendum sull'articolo 18, chiese di disertare le urne, quindi è evidente che è un'opzione quella.
Ma
un'opzione.
Non solo è un'opzione.
È un'opzione sbagliata.
Beh, no, è un'opzione sbagliata secondo lei.
Non è che Cofferati ha sempre ragione.
No,
ma le ricordavo esponenti di centrosinistra che in altre fasi fecero fallire.
Però io quello che volevo dire, poi l'argomento, però siamo di fronte a due temi, acqua e nucleare, in particolare che credo riguardano la vita di ciascuno di noi.
No, ma su questo non c'è dubbio, però io sto dicendo oggi, realisticamente, senza prenderci in giro, chi vuole affossare il risultato, cioè chi vuole votare no, non deve andare a votare, diciamo la verità, è questa la cosa, chi ha intenzione di votare no, non va a votare. Perché
io credo che commette uno sbaglio, ma è legittimo ed è un diritto riconosciuto.
No, certo.
Ho fatto solo un appello, visto che...
No, perché
ho detto andiamo a votare tutti quanti.
Ma lei lo può fare tranquillamente, figuriamoci, noi non siamo certo qui a fare il bilancino degli appelli.
Vi ringrazio di questa opportunità in un argomento diverso.
Assolutamente, che è quello di Battisti, perché mi dica la verità, signor Cento, lei che firmò quel famoso appello nel 2004, oggi è contento di questa notizia? No, mi dica, è contento che Battisti è uscito dalla carcere?
Sono contento.
Non è contento.
Questo non toglie che io ritengo, ma l'ho detto in tempi non sospetti e lo confermo, che dopo 30 anni la giustizia deve avere la capacità di non essere persecutoria anche nei confronti di chi ha commesso dei gravi delitti.
Questo non ha mai pagato.
Questo vale per qualunque persona, quando arriva 30 anni dopo è un'altra vita.
Però mi scusi, se lei dice questo, ed è a favore, come sappiamo, della di una...
Ma io non sono contento perché considero... come ho detto anche in alcune sue trasmissioni dove ho avuto l'opportunità di parlare, considero Battisti un portatore improprio di una questione merita una riflessione e una discussione seria come quella della giustizia 30 anni dopo, gli anni di piombo. Dico in pro...
Non si sente, cerchiamo di nuovo un collegamento con Paolo Cento, esponente di Sinistra Ecologia e Libertà, Davide da Bologna, buonasera.
Buonasera Cruciani, buonasera. Volevo fare anzitutto i complimenti per l'imitazione di Lutwak e di Borghezio, stupenda.
No, Borghezio non c'è nessuna imitazione, Borghezio è vero, comunque insomma. Non
è lo stesso Borghezio di ieri sera, è lo stesso che ha dato all'Italia del paese di merda ed è lo stesso che ha detto che chiamava l'ambasciata italiana ovviamente.
Beh, questa non è male, questa non è male Davide.
Lo so che non è male, ieri sera avrei avuto voglia di dargli quattro ceffoni e spero che in Svizzera gliele diano per bene.
No.
Perché dare all'Italia, del paese di merda, quindi dandolo a tutti gli italiani, però appena va dall'altra parte delle Alpi ed è trattato, come ha detto l'altro ascoltatore, come un terrone o come un disagiato, se lo tenessero. Gli mandiamo anche quattro pallet di cioccolato Milka agli svizzeri perché se lo tengano.
Però Davide, questa è una reazione legittima, per carità, perché qui c'è cittadinanza per tutto, per quasi tutto, qui alla Zanzara, tranne cose insomma che riguardano il codice penale, dunque la sua è un'opinione, una reazione di pancia, va anche bene, per carità, però insomma noi con la violenza ci andiamo cauti, ecco, per carità, poi la violenza ha tanti connotati, ci può essere anche con le parole.
Però è quello che ha preso a calci le persone in giro, quindi è uno
non ha preso
violenza...
a calci nessuno, abbia pazienza, no, Davide, non dica cose che non sono vere, non ha preso a calci nessuno, dopodiché poi può avere tante responsabilità.
Lei può giustamente dissentire, come faccio io, come facciamo noi con Cruciani quotidianamente, sulle cose che dice l'onorevole Borghezio. Dopodiché, se uno prende quattro ciaffoni in faccia, è un altro piano, non è più un piano politico, no? È questo.
Una persona che ovviamente fa molto audience, è molto pittoresca come persona, però le dico, credo che ieri sera le persone in linea o in ascolto che abbiano avuto una reazione di stomaco siano state molte. E la cosa che poi mi ha fatto molto stupire è stato quando Borghezio ha parlato di leghisti duri, puri, concreti, massicci. Credo che con i loro 50-52 parlamentari sono tra i pochi che abbiano creduto che Rubi sia la nipote di Mubarak.
Ma lui non c'entra niente perché è al Parlamento europeo, Davide. Poi non mischi cose insieme, Rubi, le parole di Borghezio di ieri su Mladic, ribadite rispetto a quello che aveva già detto qui a Radio 24, eccetera, eccetera. Non c'entra assolutamente nulla. Tutto il resto va bene, lei ha avuto una reazione forte dopo le parole di ieri di Borghezio e ci sta tutto, per carità. Insomma, facciamo due mestieri diversi, io e lei,
Lei lo fa sicuramente meglio di quanto non lo possa fare io.
No, nel senso facciamo due mestieri diversi. Lei magari si chiede perché io non mi sono indignato, perché non ho reagito come me lo dico, me lo chiedono in tanti. Facciamo due mestieri diversi. Una cosa è fare l'ascoltatore, una cosa è fare il conduttore di una trasmissione. Cento, mi sta sentendo?
Eccomi.
Eccoci, resti fermo un attimo. Io voglio capire una cosa. Lei dice di non essere contento, però nello stesso tempo ha firmato nel 2004 quell'appello.
Io firmai quell'appello perché quell'appello poneva un problema di giustizia rispetto a 30 anni in cui la giustizia italiana si era dimenticata di andare a cercare.
Sì, d'accordo, siccome firmò per Battisti libero, oggi dovrebbe essere oggi
caso, ma in quel caso, ma perché era il testimone scomodo e sgradevole di una vicenda che a mio avviso riguarda la giustizia giusta, su come 30 anni dopo bisogna avere il coraggio, come si è fatto in tante occasioni, perché tanti terroristi sono liberi, di chiudere definitivamente quella pagina anche con un atto di clemenza. E questo vale per i terroristi che sono...
Dunque lei oggi lo ribadisce, lei.
Anche quelli che hanno militato a destra, io non faccio delle distinzioni storiche, ma credo che ovviamente questo ragionamento vada per chiudere quella pagina senza un'ulteriore vendetta. Quello che contesto a Battisti però è quello di un atteggiamento umano, anche nei confronti delle vittime del terrorismo, che è ovviamente di assoluta non umanità, e che in questo senso mi sentirei assolutamente improprio a dire che sono contento che è libero, questa libertà.
Però scusi, è paradossale.
Io penso siamo paradossale quanto paradossale il governo italiano che dopo aver gridato che rompeva i rapporti con il Brasile oggi ha espresso rammarico, che in termini diplomatici vuol dire va bene, non è successo.
No, beh, ci sono state reazioni anche esagerate, come lei sa, addirittura Calderoli ha detto che bisogna boicottare i mondiali.
Però poi oggi la posizione ufficiale del governo italiano è quella di rammarico, che io trovo molto ipocrita, perché invece si è usato questo argomento di Battisti per una campagna che poi non ha trovato nessun approdo, atti concreti, perché hanno preferito salvaguardare gli affari con il Brasile.
Senta, certo, però scusi,
ma allora chiudiamo questa pagina su Battisti.
Cioè, lei oggi ribadisce che ci vorrebbe un atto di clemenza. D'accordo, però le chiedo una cosa, lei rifirmerebbe dunque quel manifesto del 2004? Me l'ha detto già una volta, lo rifirmerebbe oggi?
Sì, assolutamente. Io nel 2004 l'ho firmato, consapevole, non faccio parte di coloro.
E oggi lo rifirmerebbe?
Oggi è un'altra stagione pulita, un'altra stagione storica.
Lei,
i comportamenti io rivendico nel 2004 di averlo firmato.
E dunque lo rifirmerebbe, me l'ha detto prima, non è mica un problema.
No. Io credo che il problema della giustizia in Italia sia tale che bisogna rompere questa gabbia per cui dopo 30 anni si può andare in carcere, dopo che per 30 anni la giustizia non è stata in grado di assicurare un colpevole alle patrie galere.
Questo colpevole è scappato, arriva, questo colpevole è scappato.
E diciamo che è scappato anche perché in quegli anni vi era una sorta di complesso di inferiorità dell'Italia, consapevole di leggi e a volte anche di sentenze abnormi rispetto al sistema giudiziario, e quindi si è accettato l'esilio.
Cioè non era un paese democratico all'epoca l'Italia?
Ma non lo dico, questo è un giudizio che è stato dato da magistrati francesi, è stato dato...
francesi appunto, che dicono stupidaggini inaudite, certo, l'Italia era un paese democratico al massimo.
In Italia in quegli anni è stata anche una deformazione del nostro sistema giudiziario. Che
è democratico.
Però guardi che quelle leggi...
Ha prodotto anche una forzatura negli anni successivi. La stessa Tangentopoli è stata affrontata con un eccesso di potere da parte della magistratura e con un uso a volte distorto delle norme giudiziarie. No, io credo che se non abbiamo la
possibilità
a sinistra e a destra di dire queste cose, io credo che questo paese non esce mai.
Scusi, però Cento, l'Italia negli anni 70 era un paese democratico che veniva preso d'assalto da minoranze che volevano ribaltare
l'Italia
il potere.
Era un paese democratico che per combattere il terrorismo e la stagione di altro
non ha utilizzato
anche strumenti al limite a volte fuori dalla Costituzione, come ha detto il Presidente della Repubblica Cossiga, non Paolo Cento, quando ha detto l'Italia era dentro una guerra civile.
No. No,
ovviamente
guerra
è un argomento storico di discussione, non è la verità.
No, ma le leggi speciali le votò anche a sinistra.
Che ci sta nel nostro paese.
Senta Cento, ma Dendola è d'accordo con questa sua posizione? Lei è un esponente di Sinistra Ecologia e Libertà.
No, questa è la mia opinione. Questa è un'opinione che ho espresso, non vincola assolutamente nessun altro.
Senta una cosa, dunque, io non capisco, cioè, è meglio Battisti fuori dal carcere o dentro il carcere? Non ho capito questa cosa, perché se lei ha queste idee, pensa che ci vuole un colpo di spugna, che tutto questo che ci ha detto, eccetera, nel 2004 firmò la cosa e lo rifirmerebbe, dunque, alla fine...
Io prendo atto che Battisti è fuori dal carcere, anche perché l'Italia non ha saputo fargli applicare la sentenza alla condanna che aveva avuto, quindi... potrei rigirare la domanda: come mai l'Italia non ha applicato?
Vabbè, ma questo è un altro discorso. Voglio dire, la sua sensazione ha una sensazione che.
La mia sensazione è che l'Italia ha fatto una pessima figura.
D'accordo, però
volta.
Voglio dire, se lei nel 2004 lo voleva fuori, adesso è fuori, perché non dice giù bene così? Bene così, dovrebbe dire bene così.
Siccome il comportamento di Battisti è tale, per cui non festeggio per la sua libertà.
E lo voleva in carcere, dunque, doveva rimanere in carcere.
Ma mi pare che la vicenda, se rimaneva o non rimaneva in carcere, va al di là della sua umanità, va all'applicazione di alcune norme su cui l'Italia non è stata capace di essere credibile nei confronti.
Sì, però certo, ci sono due cose. No, ma ci sono due.
Ma lei deve interrogarsi del perché. Deve interrogare il perché.
Ma sì, ma l'Italia
non è stato capace di farsi ridare Battisti. Lasci perdere.
Non è che dipende solo dall'Italia. Non è che dipende solo dal governo, che magari avrà commesso degli errori. Ma insomma, non dipendeva solo dal governo, come lei sa bene. Però io le voglio chiedere una cosa: se uno
il governo contava di Paolo Cento.
Sì, però voglio dire...
Non è che Paolo Cento contava più del governo, magari, ma non era così.
Però io voglio dire, uno che nel 2004 era a favore per la liberazione, eccetera, e oggi vede Battisti fuori, prova contentezza o no?
Credo che la libertà data a Battisti sia conseguente a una vicenda giudiziaria che 30 anni dopo è stata gestita male dal governo italiano ed è in sé portatrice di un elemento di iniquità.
Dunque, non è uno scandalo. Non è uno scandalo, Battisti fuori dal carcere non è uno scandalo.
È vero che l'ha preso un governo altrettanto democratico come quello italiano.
Però è brutto vedere l'ex terrorista...
Come un governo altrettanto democratico come quello...
Come quello italiano, perché il Brasile non è che è un governo non democratico.
Dunque una decisione democratica da rispettare.
È una decisione da rispettare.
Allora, però la sentiamo malissimo.
Devo lasciare per...
Sì, e noi la sentiamo malissimo. Pubblicità, grazie. Grazie, certo. We'll be right back.
zanzara è quell'odioso insetto che non mi fa dormire la notte.
Eccoci qui per tutti quelli che ascoltano la zanzara in replica notturna e che dunque non dormono la notte, caro Parenzo, e sono tanti per fortuna.
Sì.
800 24 00 24, dove sei che ti sento male, ti sento lontano?
Brava gente, no, come dove sono? Sono al lavoro, sulla, al lavoro.
Brava gente, mitica. Quelle che sentono la zanzara la notte.
Alla mitica, sì, alla mitica la 7, che è una bella televisione la 7.
Allora, Mimmo Scilipoti, Domenico Scilipoti, dice che voterà 3 sì al referendum.
Aia.
Che, ma no, senza specificare, molto probabilmente sono i nucleari, i due sull'acqua, sì, se non sbaglio, e poi voterà no oppure non voterà quello sul legittimo impedimento, mi sembra di capire. Dunque notizia anche questa tra le notizie
domani
di
c'è
oggi.
Un convegno importante dove io andrò non invitato.
Ah, è domani poi, no? Ecco. Ricordiamolo.
Il mondo, il tema del convegno è il mondo cartesiano e il mondo olistico a confronto.
Ah, è una cosa strepitosa.
Meraviglioso, venerdì 10 giugno alle ore 9,
sì,
sala della Mercedes a Palazzo Marini.
Beh, ore 9 non è bello però per te, domani.
Lo so, però l'evento ne vale la pena.
Ci sarà uno scontro, immagino, comunque un incontro forse, uno scontro no, ma un incontro sicuramente tra Domenico Scilipoti e David Parenzo domani mattina al centro di Roma. Dov'è esattamente questo posto? Ricordo.
Dunque, sala della Mercedes, via della Mercedes 55.
Accorrete numerosi, cari ascoltatori della zanzara. Vincenzo dalla provincia di Varese, 800 24 00 24, fra poco di nuovo il borghezio di ieri, perché molti ascoltatori ce lo chiedono e noi...
Ma sempre agli arresti, ai fermi.
Sempre arrestato, poi ci collegheremo più tardi per capire se ci sono novità dalla Svizzera.
Dramma Borghezio.
Dramma Borghezio, Vincenzo provincia di Varese, la notizia di oggi è che Borghezio è stato arrestato in Svizzera e anche mandato.
Arrestato in diretta alla zanzara.
Fermato, però. Fermato, adesso non arrestato, no.
Fermato in diretta alla zanzara.
In diretta alla zanzara, beh, come sempre d'altra parte, e anche malmenato con il sangue che colava giù copioso, come ci ha detto lui, dal naso, anche se poi la voce era squillante. Vincenzo, prego.
Pronto?
Sì, dica.
Sì, tra l'altro io abito, mi chiamo Vincenzo, abito proprio sul confine, non porterò certi fiori o le arance.
Beh, se Moritz non è proprio sul confine però, caro Vincenzo, cioè anche lì non è che stare sul confine sia,
no, diciamo che sono abbastanza
essere a portata di St. Moritz, ecco, come dire. Comunque, no, ecco. Vincenzo, dica.
Io chiamavo per l'intervento di Massimo di ieri.
Sì.
Come sono stato parecchio.
No, io vorrei sottolineare che un alleato, scusi un attimo, un alleato del Partito Democratico, Sinistra Ecologia e Libertà, anche se dice di parlare a titolo personale, come Paolo Cento, sì, avete sentito pochi istanti fa, ma comunque un dirigente di Sinistra Ecologia e Libertà, pensa quello che pensa di Cesare Battisti. Dico solo questo,
Vabbè, questa.
E la butto lì, la butto lì, la butto lì.
Quindi sarebbe come dire che un alleato di...
No, posizione personale, ho detto, ho specificato, posizione personale. Dopodiché è esponente di Sinistra Ecologia,
sì, sarebbe come dire che Borghezio, che è un alleato di...
Vero, vero, hai ragione su questo, hai ragione, è esponente
di chi possiamo dire, di Galan, ecco, Borghezio che è alleato di Galan dice queste cose su queste
no
cose,
no, è vero, guarda. Però Vincenzo,
niente, allora io chiamavo per l'intervento di Vattimo di ieri sera, essendo stato in Israele per parecchio tempo. Volevo porre l'attenzione al di là del Mossa, di quelle cose lì.
Che voleva dire sull'intervento di Vattimo, sì?
No, sul discorso dell'informazione, però mi sembra importante da osservatore, da cittadino, dire che l'informazione in generale nei confronti di Israele o di altri paesi, però io parlo di Israele perché ci sono stato, non ha una posizione oggettiva di verifica della realtà. Perché
non ho capito quale informazione, no, mi scusi perché sennò non capisco.
L'informazione è forte, tipo il Corriere, Repubblica, Retirai e Reti Media.
Ma chi ha detto a lei che non fanno informazione imparziale o fanno informazione, come dire...
mi faccio finire il concetto, è questo, che quanto è vero che Israele è un paese democratico, tanto è vero è che quotidianamente viola i diritti civili e il diritto internazionale. E questo... ci vorrebbe un'informazione che lo mettesse a risalto.
Scusi, però Vincenzo, lei fa una piccola distinzione tra dare le notizie, l'informazione e poi i giudizi che uno si può fare sulla situazione in Israele. Ci sta anche questo, c'è chi pensa che Israele viola i diritti.
La violazione del diritto internazionale di costruire insediamenti in un territorio non proprio è oggettivo. Dopo
sì, d'accordo, però dopo
avere un giudizio, ma
questo deve essere messo in risalto.
Va bene, d'accordo. Secondo lei non viene messo in risalto a sufficienza, perché chissà per quale motivo? C'è una sorta di lobby anche lì, come dice Vattimo, oppure no?
Una lobby?
Sì, anche lei è convinto della lobby.
Non posso dire i lobby, non so se è
capito, tutti quanti dicono non posso dirlo, però lo dica esplicitamente, senza infingimenti. Lei è convinto che c'è un complotto, un complotto di una lobby ebraica che vuole fermare la notizia. Su, dai.
Dico che la stampa, rispetto al forte, di solito è accondiscendente.
Ma qual è il forte? Scusi, ma non mi pare che ci sia stata condiscendenza. Ma sulla stampa internazionale, la maggior parte dei commentatori è filo palestinese. Ma di che stiamo parlando? Da anni è così.
Su Corriere, non su Repubblica, non sulle reti Rai, non sulla vostra trasmissione, non sulle reti Mediaset.
Ma che vuol dire? Ma lei sta facendo una...
Guardi, c'è una disinformazia sulla vicenda di...
Ma non è vero, ma non è vero. Sul muro che divide i quartieri palestinesi, pochissimo è il risalto, molto più è il risalto...
Ma quando mai? Se ne è parlato per anni, non dica stupidaggini.
Ma chi c'è per anni?
Ma cosa? Del famoso muro? Ma chi l'ha detto che bisogna parlare ogni giorno? Ma chi lo decide? Lei che bisogna parlare ogni giorno? Altrimenti, se non se ne parla ogni giorno, siamo meno democratici. Ma di che parliamo?
No, siamo meno informati.
Ma chi l'ha detto? Ma chi lo sostiene? Ma questo lo decide lei? Lo dice lei?
Mi faccio dire solo l'ultima cosa. Tant'è vero che adesso le rivoluzioni, una volta si facevano per le informazioni che dava la... Io lo so che siete con Paul il suo lavoro, magari... Una volta si facevano sulle informazioni che si dava la stampa. Siccome adesso generalmente la stampa non fa più questo servizio alla comunità, le ultime rivoluzioni in questi paesi lo si fa via internet, dove l'informazione gira più libera.
Va bene, Vincenzo, grazie. Se uno poi la deve fare la rivoluzione, perché non è che sia necessario per forza farla, Vincenzo, grazie. 800 24 00 24, la 7, titoli.
Berlusconi prova a dribblare le divisioni, annuncia la riforma fiscale, si farà prima dell'estate, non saranno lacrime e sangue, assicura, ma con Tremonti e la Lega la tensione resta. Il ministro dell'economia non rinuncia al rigore assoluto per centrare gli obiettivi di Bruxelles e il pareggio di bilancio nel 2014. Dopo il no del Brasile all'estradizione di Cesare Battisti, il governo italiano e il Quirinale protestano con durezza, parlano di rapporti d'amicizia incrinati e di relazioni a rischio. L'ex terrorista torna libero a Brasilia e quando esce dal carcere trova anche i sostenitori che urlano libertà. A 3 giorni dal voto referendario il Premier annuncia: penso che non andrò alle urne, è un mio diritto. Secca la replica di Bersani, può anche non andare a votare lui, tanto ci andranno gli italiani. Ma la scommessa resta il raggiungimento del quorum. Divisi i sondaggisti su quel che può succedere. L'Economist ci riprova, torna a sbattere Berlusconi in copertina e in termini tutt'altro che lusinghieri. Il titolo è questo: l'uomo che ha fregato un intero paese. Il settimanale britannico spara a zero sul Cavaliere, che 8 anni fa già bollò come inadatto a governare. Non fu profetico. Calcio scommesse, proseguono gli interrogatori a Cremona, la notizia arriva da Roma, la Federcalcio sapeva perché io denunciai tutto, a dirlo è Daniele Quadrini, giocatore del Sassuolo, ascoltato oggi dai PM per un'ora, e il presidente Abete si difende, era convocato il 1 giugno ma lo scandalo era già scoppiato, Napoli indaga su 30 partite. I consiglieri del PDL non vanno e manca il numero legale, salta il consiglio di amministrazione della RAI, l'ordine del giorno c'è la discussione dei programmi nuovi e quindi immaginate che cosa poteva succedere. Rinvio grave, commenta il presidente Galimberti, e tra poco, come si sa, c'è l'ultima di Santoro.
La zanzara è quell'odioso insetto che non mi fa dormire la notte.
Eccoci, 20:12. Dove andiamo? Caro Parenzo, dove andiamo? Dove andiamo? Eravamo con... Giuseppe da Foggia, eccoci qua. Giuseppe.
Sì, pronto?
Dica.
Niente, io semplicemente volevo dire che ci facciamo meraviglia che questo Battisti abbia avuto queste coperture in Brasile, e gridiamo allo scambio. usando, secondo me, da ipocriti, poiché non ci scandalizziamo, non ne parliamo se non a tempi prestabilito, quando qualcuno gli fa comodo, di ad esempio di terroristi, veri terroristi, che hanno ad esempio deciso Piazza della Loggia, oppure potrei citare quell'altro di Milano, la Banca dell'Agricoltura.
No, scusi, ma cosa c'entra però?
No, per dire i terroristi liberi ce ne sono, però ci scandalizziamo per Battisti. Battisti, secondo me, secondo una mia personale opinione, però sì, non personale, in quanto l'ho letto dei servizi su di lui,
sì,
non è stato considerato dalle Brigate Rosse un terrorista. Tant'è vero che i suoi omicidi non sono mai stati...
Scusi, la patente di terrorista chi era dalle Brigate Rosse? Battisti?
Gliela date, perché
no,
secondo
il suo ragionamento gliela dovevano dare alle Brigate Rosse, ma insomma, mi sembra piuttosto bizzarro.
No, era un delinquente comune.
No, lei si sbaglia, questa qua è una è un errore che viene commesso riguardo a Battisti, quello di considerarlo un delinquente comune. Non è affatto un delinquente comune, è stato un delinquente comune che a un certo punto si è politicizzato, e nei suoi omicidi, nei suoi delitti non c'è nulla che riguardi la delinquenza comune, c'è l'ideologia, c'è la volontà di uccidere le persone perché hanno un ruolo.
Sì, non è ma quelle persone che non avevano nulla a che fare con la politica.
Scusi un attimo Giuseppe, ma il fatto che non avessero a che fare con ruoli politici è ancora più grave, perché in realtà venivano uccisi in quanto simboli di qualcosa. Vabbè, ma lasciamo perdere, non ha senso entrare troppo nel dettaglio. Grazie, Domenico, provincia di Treviso, buonasera.
Buonasera, dottor Cusani. Volevo fare solo tre riflessioni, se è possibile.
Sì, tre adesso, non esageriamo. Cominciamo con una.
Veloce. Quella di Battisti, con le dovute proporzioni, con l'intervento dell'onorevole Cento, più o meno è uguale a Borghezio. Vi faccio presente che qua vicino a casa mia c'è un ragazzo, un signore, sulla carrozzina a rotelle e che ha visto uccidere il papà. Perciò non dimenticatelo che c'era una persona che molto probabilmente adesso sta ascoltando, una carrozzina a rotelle per mano del buon Cesare Battisti, e ha visto uccidere il papà. Primo. Secondo,
poi? Sì.
Volevo, prima il mio intervento era fatto sull'onorevole Topazzi, no?
Sì.
Complimenti a lei che ci ha provato, ma comunque è il solito muro di gomma. Quella gente là, l'onorevole Topazzi, ormai sono più vecchi delle nostre istituzioni. Tranquillamente quel politichese, sono seduti a destra, sono seduti a sinistra, adesso va a Milano.
Sì, però adesso Domenico, cerchiamo di fare un ragionamento che abbia un minimo di senso, cioè, c'è una confusione tremenda. Cioè, qual è il punto? Che Tabacci è uno che ha non so quanti anni, che è stato nella DC e che ha avuto un sacco di ruoli, è stato addirittura presidente della regione Lombardia. Di che parliamo, Domenico? A lei non è sta simpatico Tabacci e mette insieme un sacco di cose in un calderone di una confusione enorme?
No, ma è che le risposte di questi signori qua sono sempre le solite.
E vabbè, non ha voluto rispondere su questa cosa del doppio incarico. E cosa devo fare? Ho insistito, ho fatto, ci ho provato. È evidente che secondo lui le due cose sono compatibili, altrimenti avrebbe risposto mi dimetto, punto e basta. Abbiamo il traffico, grazie.
Esatto, bravo.
Zanzare è quell'odioso insetto che non mi fa dormire la notte, perché affonda il becco su di me. Ai ai, mi ha beccato, ai ai, mi ha beccato. Gratta gratta, ma peggio è
pure lo bene, bene. Giuseppe dalla provincia di Lucca, buonasera.
Buonasera, Viareggio.
Da Viareggio, provincia di?
Provincia di Lucca, ma insomma siamo diversi.
Ho capito, provincia di Lucca, non è che ho detto una bestemmia, pur sempre provincia di Lucca. Se lei vuole cambiare provincia va benissimo, però insomma quella
è il tempo, ma non è questo il punto.
È come la Padania questa qua.
No, a proposito di Padania, io la chiamo e la disturbo e la ringrazio per avermi dato la possibilità di dirlo, per esprimere la mia opinione in merito a Borghezio. Premesso che io questa trasmissione la considero un po' come la mia, come tutti noi la facciamo noi.
Assolutamente, certo.
E quindi da una trasmissione intelligente come la vostra, condotta da persone intelligenti, sul quale qualche volta anche dissento, mi sembra che su Borghezio manchi quello che è per me l'aspetto più importante, che è il tono. Si può anche far parlare Borghezio, però non si può far parlare Borghezio come se fosse il vecchio trombone, o meglio, mi scusi la terminologia, ma il coglione che al bar racconta quanto ci mette da Milano a Varese con la macchina nuova, parlando di 8.000 morti, perché 8.000 morti sono 8.000 morti. ed è stato testimoniato che sono 8.000 morti dimostrati.
Sì.
E mi dà noia questo.
Sì, io però scusi, fino... Giuseppe, no, così, Giuseppe, perché le dà noia? Perché le dà noia?
Non
adesso non faccia come nei talk show di non interrompa me perché è ridicolo. Qui no, si interrompe, ci si sovrappone, non c'è problema. E non le sto. Il punto è molto semplice. Non capisco perché. Siccome secondo me rispetto alla questione di Mladic, rispetto alla questione di Israele, il signor Borghezio e il professor Vattimo dicono più o meno le stesse cose, sono argomenti diversi, argomentati certo. In maniera diversa, ma dicono più o meno le stesse cose. Diciamo che la maggior parte di quelli che si ribellano lo fanno soprattutto, anzi esclusivamente su Borghezio e non su quello che dice il professor Vattimo. Allora, chissà perché, io dico solo questo, cosa? Chissà
allora,
perché.
Io sono anche un elettore stato del centrodestra e ho votato anche la Lega.
Ma questo non c'entra nulla.
No, per dirle quindi quanto possa essere pregiudiziale. Quello che a me dà noia, ma dà noia perché parla persone come voi che non che ritengo siete proprie, non c'è bisogno che ve lo dica io, lo siete da sole, ma mi piace anche dirlo a qualcuno sì. Si lamenta sempre, siete persone, lei e il suo collega, che non condivido molte volte, ma che hanno sempre comunque la fatica di argomentare, perché poi il problema è dire e poi argomentare. Sì. Io credo che la cosa bella sia comunque tenere un tono giusto nei confronti delle cose. Si può arrivare fino a scilipoti ridendo, perché comunque uno può condividere o meno, ma,
sì, ma rientra in una democrazia.
Su certe cose ci vorrebbe veramente i guanti nell'anima, perché io quando poi vedo le fosse comuni, al di là di chi può aver parteggiato, perché sto proprio male. Io sono uno che fino a 20 anni, sì, che non è andato a Auschwitz, faceva il cretinetto su certe. Quando è andato a Auschwitz me ne guardo bene dalla
no, ma non c'è dubbio, guardi, ma...
no, Giuseppe, però mi scusi,
sorriso,
a parte che io Giuseppe c'è spazio per la satira e c'è spazio, come lei dice, per un altro tipo di ragionamenti, anche per le cose scherzose.
Perfetto.
e per invece ragionamenti più seri. Questa trasmissione è fatta in questo modo. Dopodiché le dico subito una cosa, a parte che secondo me si può scherzare su tutto, perché se, naturalmente, però il a quel punto la cifra deve essere quella, cioè un vignettista può scherzare anche sull'Olocausto, anche sul Papa,
l'hanno fatto.
E anche volendo su Mladic, su Srebrenica, quello che vogliamo, ma qui non ci siamo permessi di affrontare in maniera ridanciana la vicenda di Mladic. L'abbiamo rilanciata qui perché aveva suscitato discussioni e polemiche, non ne nascondo, anche perché naturalmente attira ascoltatori questa vicenda qua, ma è un ragionamento assolutamente banale quello che le faccio. Dopodiché ieri, quando ha messo in campo la questione degli 8.000 morti, 7.000 morti, certo, i suoi dubbi, noi abbiamo detto, guardi, c'è una montagna di prove, non si può mettere in discussione il fatto che ci sia stato un genocidio. Dopodiché lui dice no, ancora deve essere provato da un tribunale. Benissimo, formalmente non ha torto.
Formalmente non ha torto, però.
È evidente. Detto questo, fai i conti con la sua coscienza, caro Giuseppe. Ognuno fa i conti con la sua coscienza.
Non ne avete bisogno voi, comunque, come trasmissione, non avete bisogno di comunque inseguire tramite un certo tono.
Ma io non l'ho seguito, ma non c'è un tono.
Ma
non c'è un tono, Giuseppe, non c'è un tono, perché ieri non abbiamo avuto un tono. Quando si comincia a parlare di genocidio e Borghezio, noi è chiaro che passiamo da un discorso serio a un discorso. Prima abbiamo fatto un'imitazione, un nostro amico ha fatto un'imitazione di Luttwak. Questione serissima, però, come quella di Battisti, in cui comunque ci sono dei morti in campo, anche se di 30 anni fa. Per cui ci si può permettere su queste cose anche di avere un tono di questo tipo, non è uno scandalo. Dopodiché passiamo da una cosa, diciamo, scherzosa a una cosa, a qualche piccolo ragionamento un po' più serioso, punto e basta.
È solo, e poi chiudiamo.
E con Borghezio si fa la stessa cosa, lo stesso tipo di gioco, se vogliamo, lo stesso tipo di...
Però, perdoni, il satirico, il vignettista fa il vignettista, e quindi è una cosa. Il politico è solo le idee che esprime, come il giornalista le idee che esprime.
Guardi che in Italia questa distinzione ormai credo che sia...
Da persone intelligenti come voi io me l'aspetto, ovvio. Poi ognuno, da Emilio Federo me l'aspetterei, perché ormai...
Non è la trasmissione giusta per fare... No. È vero, non è la trasmissione giusta per fare un approfondimento su Srebrenica. Le idee ce l'abbiamo...
per testimoniare la mia stima nei vostri confronti.
No, ma le idee ce l'abbiamo chiare tutti su quello che è accaduto a Srebrenica, nonostante il fatto che non ci sia stato un processo formale nei confronti di Mladic, ma ci sono anni di testimonianze, perché non è una cosa che è accaduta su cui ci sono dei dubbi.
Sappiamo bene da che parte stare lì, non c'è dubbio, per noi è un criminale il signor Mladic.
Detto questo, se uno non vuole, secondo me è sbagliato per esempio l'atteggiamento che ha avuto Gadeler, lo dico con tutto il rispetto, per un grandissimo professionista, il quale dice: io dopo quello che ha detto alla radio, ed era Radio 24 in particolare, non citata da Lerner, ha detto non inviterò mai più Borghezio a una mia trasmissione.
Cioè, io sono d'accordo con te, perché sbagliato. Se uno dovesse, come dire, evitare gli inviti in base alle proprie simpatie, finito, io non inviterei nessuno, ad esempio.
No, ma in questo caso, Lerner dice è stato superato un confine, siccome c'è la questione del genocidio, è stato superato un confine. Sì, vabbè, d'accordo, ma insomma.
Però con questa cosa qui, ad esempio, Eric,
anche a me dà fastidio.
Io è una persona che intervisterei, sono ebreo, ho avuto una persona, un nonno, una nonna che è stata in campo di concentramento, eppure io il maiale di Priebke giornalisticamente lo intervisterei, che non vuol dire essere assolutamente d'accordo con lui, ma giornalisticamente sicuramente potrebbe essere curioso, no?
Anche credo. A me danno fastidio quelli che appoggiano Battisti, gli amici di Battisti, mi danno fastidio, un fastidio tremendo.
Su quello.
Dopodiché non è che non intervisto, eppure la citata di morti pure là, non è che 4 morti sono meno importanti di 8.000, certo le proporzioni sono diverse, e lì sono omicidi, in quel caso c'è un genocidio, ma insomma non è che sono meno degni
Ma la cosa più curiosa della situazione di ieri è che c'erano delle persone a favore degli italiani, a favore della tesi di Borghezio.
Sì, vabbè, insomma è chiaro che poi c'è di tutto. Partiamo allora con il Borghezio di ieri su Mladic e partiamo come al solito con il sottofondo tipico in questi casi.
Ha definito eroe,
lo confermo,
e patriota,
il massacratore di Srebrenica. E patriota Mladic, il generale Mladic, sulla questione di Srebrenica, il giudizio è sospeso. Bisogna
come
vedere
gli altri. 8.000 persone massacrate?
No, intanto sono 7.000. Questo è quello che dice la vulgata antiserba. Io sono un garantista, esamino le carte, garantista. La situazione. Bisogna stabilire se vi è stata premeditazione e pianificazione del massacro. Il genocidio non c'è stato. Ci sono state delle vendette individuali da parte di serbi. I morti civili sono la minoranza, il grosso erano militari serbi,
i militari bosniaci.
Io ho già preso contatto col Tribunale Internazionale dell'ex Jugoslavia, perché non vorrei che succedesse di nuovo lo scherzo da preti che hanno fatto con Milosevic.
Cioè?
Ma scusate, io sono sicuro che sia stato un eroe nazionale per i serbi, oggettivamente un grande capo militare.
Fosse un serbo, farebbe un monumento a Mladic?
Se fosse un serbo, certamente. Certamente come eroe militare.
A chi lo paragonerebbe lei Mladic? Chi lo paragonerebbe nella storia?
A Garibaldi. Ci dite Garibaldi? Sempre che Garibaldi è un eroe, no. Tecnicamente parlando.
È una bestemmia.
Un capo militare. Indubbiamente Garibaldi, diciamo che sul piano amministrativo lasciamo perdere, perché insomma Mladic non ha mai rubato, Garibaldi bisogna vedere.
Ma lei si sente un po' il Mladic padano?
No, assolutamente, io sono un uomo pacifico.
Ma lei lo porterebbe in Padania se ci dovesse essere l'occasione?
In esilio in Padania? No, se ci fosse da fare una guerra di indipendenza, un Mladic di quando stava bene...
Se lo porterebbe.
È grasso che cola averlo con sé.
Grasso che cola. No, devo dire, adesso è orrendo così, però quando ho detto grasso che cola... È talmente folle questa cosa che un po' fa ridere. Diciamo, alla fine è vero, confessiamolo Parenzo, non è che dobbiamo confessare. Alla fine, di fronte a grasso e cola, ci siamo messi a ridere.
Ma che reazioni dovevamo avere?
Cioè, io lo confesso, è vero, vi farà schifo, a qualcuno farà schifo, a tanti ascoltatori farà schifo. Ci facciamo schifo, di la verità, ci facciamo schifo.
Mi faccio schifo da solo, ma mi ha fatto, come dire, ridere, perché è una cosa talmente grottesca e politicamente scorretta da dire. Dice grasso che poi con la sua faccia lo muovendo la mano. Avercene, come dire, avercene, no? Di uomini così. Che è una cosa pazzesca se ci pensi. Cioè.
E vedi che ridi però, ridi. Ti fai fatti schifo, mi faccio schifo, dillo, mi faccio schifo perché rido, dillo.
Mi faccio schifo da solo perché rido alle cose di Borghezio, questo non c'è dubbio. Questo è vero.
Borza, dopo.
Zanzare quell'odioso insetto che non mi fa dormire la notte.
Eccoci qui, caro Parenzo, volata finale.
Bella anche questa nuova sigletta che hai scelto.
È una canzone che mi è arrivata oggi, fra poco mi diranno di chi. I nostri preferiti restano sempre loro,
Molto bene.
Dubbio, Ridillo, come sai. Però,
primo posto.
Noi accogliamo sempre proposte, cose che ci inviano i tantissimi ascoltatori che ci seguono sul tema la zanzara. E poi all'altro prendi
prendila, prendila, scazzala.
Bene, Attilio, provincia di Milano, eccoci qui.
Pronto?
Prego, Attilio, dica.
Ecco, volevo fare una considerazione di questo genere, Cruciani.
Prego.
Se uno non è afflitto da un legittimo impedimento, sì, il non andare a votare per impedire il raggiungimento del quorum è semplicemente da vigliacco.
No, questa è una stupidaggine, mi sembra, caro.
Perché? A me sembra molto vero, invece.
Dunque, io
perché
sono un vigliacco.
È una vigliaccata, è come fare lo sgambetto all'avversario perché non si riesce a raggiungerlo.
Dunque, io e Parenzo siamo due vigliacchi.
Ah, vedete voi, fate
questa vostra, cari miei.
Perché... Io francamente non accetto questo tipo di lezione da un esimio costituzionalista come il nostro ascoltatore.
No,
perché non vuole accettare la lezione?
No, Attilio dice, adesso prendiamo sul serio...
Non vorrei capire perché non vuole accettare la lezione, chi crede di essere?
No, Attilio, prendiamo sul serio quello che lei sta dicendo.
No, professore, lo dico scherzando. Dico semplicemente che una delle opzioni... ci sono quattro opzioni. Votare, non votare, votare sì.
Bravo, molto bene. L'opzione di non andare per non raggiungere il cuore è l'opzione dei vigliacchi.
No, perché anzi, le dico di più. Ci sono persone che hanno aiutato a raccogliere le firme e poi non andranno a votare al referendum. Anche quella è un'opzione.
Continuo a non cambiare opzione, caro Parenzo. La legge, i vigliacchi,
le spiego perché, caro radioascoltatore. Io, ad esempio, nella fase di raccolta delle firme ero assolutamente a favore a che si celebrasse un rito quale quello del referendum.
Ma io nemmeno quello, comunque, insomma.
Quindi posso aiutare, no, ma ha una sua legittimità la mia posizione. Cioè, nella fase di raccolta, io posso dire, certo, io, i cittadini si devono esprimere. Poi posso essere tra quei cittadini che però non vuole andare a votare. La trovo una contraddizione matta la mia? Io non credo.
No, gliel'ho già detto, non posso continuare a dirlo.
Ho capito, cioè, ma lei pensa...
Gente che di proposito non va a votare per fare raggiungere il
quorum. Certo, ma è una posizione...
È un'opzione. Com'è. La stessa cosa dei giocatori di Fallback che fanno lo sgambetto da dietro.
Ma no, Attilio, è una cosa con questo tipo di referendum. È assolutamente normale. È normale. Che vigliaccata? Quale vigliaccata? Non diciamo stupidaggini, su. Se c'è il quorum, si può giocare anche sul quorum. Siccome l'istituto del referendum è cambiato nel tempo e ormai è evidente che se si raggiunge il quorum vincono i sì in carrozza, chi vuole votare no... Farebbe bene, secondo il mio ragionamento, è chiaro, non voglio dire niente, farebbe bene a non andare a votare e a astenersi, ma mi sembra talmente evidente che non c'è manco bisogno di dirlo. Cioè, è chiaro che al referendum vincono i sì da un po' di tempo a questa parte quando passano, perché le persone che vanno a votare sono motivate. L'istituto è cambiato nel tempo quando c'era invece una bella battaglia una volta tra sì e no, e perché non è scontato il quorum, perché il quorum non è... Guardi i risultati di tutti i referendum che ci sono stati, perché i risultati poi vengono resi noti nonostante non venga raggiunto il quorum. Guardi tutti quanti i risultati, sono più o meno dall'80% in su a favore del sì. Dunque oggi chi vuole votare no non va a votare, ma mi sembra talmente chiaro.
Che non ha il coraggio delle proprie opinioni.
Ma non è vero, io ce l'ho il coraggio. Scusi Attilio, abbia pazienza. Io insomma, con il referendum si può dire non c'è problema, l'ho già detto in questi giorni. Io per esempio andrei a votare 4 no, ma siccome voglio far vincere i no, non vado a votare. Glielo dico subito, glielo dico molto chiaramente.
Ma io ho un'altra ragione,
è un modo subdolo di comportarsi.
Ma non è un modo subdolo, è come...
Non vorrà mica che lo approvo, no?
No, ma lei può non approvarlo, per carità.
In ogni circostanza della vita.
Ma non c'entra niente, che c'entra ogni circostanza della vita? Ma no, Attilio, è come se tu puoi vincere, ma invece di vincere perdi. Cioè, è chiaro...
Perdi, appunto.
Ma no, non è che vinci col trucco, vinci con una cosa normale, è previsto dalla legge. Ma no,
perché
è previsto.
La maggioranza è favorevole, non andando per non far raggiungere il quorum, è un trucco.
Ma non è un trucco, è previsto.
È un'opzione.
È previsto dalle regole. Ma come non è un'opzione?
No, certo. Non è un'opzione.
Ma come no?
No, sì, per l'amor del cielo, è un'opzione legale. Ecco.
No, come?
Dei vigliacchi.
Ma vabbè, d'accordo, questo è il suo giudizio.
Scusi, ma quando Cofferati, lo ripetiamo ancora,
ma lui non gliene frega niente di Cofferati al signor Attilio.
No, ma per dire che questa vicenda del quorum è una vicenda che hanno utilizzato tutti a seconda dei momenti, quindi non è che si può stare qui a dire vigliacchi non democratici, state facendo che ragionamento è? Un ragionamento che non sta in piedi.
Ma poi in politica questo tipo di considerazioni valgono poco. Grazie comunque Attilio. Sai che c'è un responsabile, un esponente dei responsabili, caro Parenzo? Esponente dei responsabili, sai che io sono un esegeta,
ma perché non proponi, che so, alla Rai, alla 7, una docu-fiction sui responsabili?
Adesso non esageriamo,
potresti essere, come no, bravissimo. una coscritta, da, cioè una docu. Io mi meraviglio che la RAI della signora lei non abbia ancora fatto una docu fiction sui responsabili.
C'è qui il nostro ospite, il signor Americo Porfidia. Buonasera.
Buonasera, buonasera.
Ci chiama da Caserta, se non sbaglio, giusto?
Sì,
di Caserta.
Sì. Porfidia era un...
Porfidia era
nell'Italia... No, Porfidia è un protagonista, io conosco quello di Shakespeare.
No, che c'è? Perché Shakespeare c'era uno che si chiama
Porfidia. La Porfidia di Shakespeare. Sai chi c'ho qui?
Chi hai?
Te lo passo.
No, dimmi chi è.
No, bello, sto qui, sto cercando di convincermi a lavorare per noi, perché così ti faccio un piacere.
Ma chi è?
Sono Claudio Sabelli, ciao.
Claudio, caro amico mio, come stai?
Senti, ma che me lo mandi a spiare davanti a casa?
Ma c'era un amico a cena.
Da Cristian? No.
No, da Lenzi, credo, da Lenzi, credo.
Me lo sono trovato davanti, dietro la porta di casa mia, capito?
E che stava spiando quello che fate domani, capito? Stava spiando.
Sì, sì,
che
sì,
ospiti sì. Avete? Allora subito, via, attacca, lo facciamo prima noi. Con tutto così, come stai,
guarda, caro? Guarda, devi vivere anche con questi, c'è niente da fare.
Come stai, caro? Bene,
bene, bene. Bene,
oggi,
bene.
Oggi il settimanale Panorama ci cita come due trasmissioni cult, sono molto contento.
No, veramente, chi?
Panorama, su Panorama, non leggi niente, come mai? Panorama,
ma Panorama non si legge più. Più, dai,
vabbè, adesso voglio dire, io ci scrivo, adesso non puoi, amico vabbè, mio, vabbè. Non è che puoi affossarmi così in diretta qui alla Zanzara. Allora, vabbè. come sta Giorgio?
Bene, sta bene, sta bene.
Va bene?
Tutti bene.
Berlusconi come lo vedi? Come lo vedi?
Sono cazzi
suoi. Vabbè, sì, caro amico, grazie, sì. Ti abbraccio.
Ciao, bello, te lo ripasso.
Ciao, ripassami.
Ciao, ciao, ciao.
Chi è
Alessio?
Chi è Alessio?
Aspetta un attimo che parlo con la
compagna. Chi è Alessio? Scusa.
Chi è Alessio?
Hai detto che sei da Alessio.
E chi è Alessio?
Da Lenzi.
Che cattivi, no?
Me l'ha detto lui, Alessio.
Da Lenzi, bravo, Lenzi. Ho detto, Lenzi.
No, ciao, Claudio, ciao. Bello quello, questo... Lenzi, Massimiliano Lenzi, l'autore del... lo so.
Ma è di fronte a casa mia proprio.
E che devo fare? Devo farlo capire a casa? Scusami un attimo che discuto con Sabelli. Allora siamo a posto con la Rai 2, no?
Con Radio 2. Trattativa Radio 2. In diretta. Scusa, ripassami un attimo Sabelli Fioretti. Ripassami un attimo Sabelli.
Ah, ti vuole il cruciale.
Ripassami Sabelli. Possiamo fare una trattativa in diretta, Claudio? Ma non ho capito, tu vorresti portare Parenzo a Radio 2?
Tu dici che uno potrebbe essere così matto? Scusa,
No, vabbè, sai, è comunque numero uno per me, per cui mi faresti un danno enorme. Vuoi farmi un danno enorme?
Abbiamo parlato con lei.
Sì, lei.
Ma...
Dice che non posso fare un danno così enorme. Allora.
Non può fare un danno. Potreste venire voi a Radio 24, invece?
Anche quella è un'idea, sì. Sì.
Quanto guadagnate?
Troppo.
Troppo, non lo dire così forte però che guadagnate troppo, sennò poi se dovete beccare qualche soldo in più. Sabelli Fioretti, guadagniamo tanto a Radio 2, se la lancio subito.
Sei già lanta, abbiamo capito. Ciao bello, ciao.
Bella questa cosa, no? Questo incrocio di...
Ma
media.
È caduto Porfidia, ma avete fatto cadere Porfidia perché si era rotto le scale.
Porfidia è Shakespeare.
Ma Porfidia è Shakespeare, adesso... vabbè.
Che è successo? No, mi dispiace che è uscito qui da questa, no? Vabbè.
Adesso torneremo in collegamento con lui, ma succede questo alla Zanzara. Anche un politico, come dire, di una certa esperienza come Porfidia, che passa dall'Italia dei Valori ai responsabili, anche lui è passato dall'Italia dei Valori ai responsabili, tu non lo sai, è come, no, praticamente come Scilipote. Lo so che se non sei un esperto te lo spiego. Il signor Porfidia è uno di quelli che è passato dall'Italia dei Valori ai responsabili. Adesso pare sia in procinto di passare invece con il signor come si chiama? Micciche.
Ecco.
Adesso non risponde più, ma suona, squilla? Sentiamo un po', mettiamolo in diretta col telefonino direttamente. Americo Porfidia.
Americo Vespucci, così.
No, quello è, lui si chiama Americo, non Americo, Americo.
Ah.
Adesso non risponde perché si è offeso che l'abbiamo
chiamato. Perché
l'abbiamo chiamato in causa e dopo abbiamo parlato con Sabelli Fioretti. Va bene, d'accordo, ma succede anche questo. Insomma.
No, io chiedo umilmente scusa, ma...
No, ma è normale, insomma, succede questo, insomma, non è...
Anzi, chiedo scusa.
Con tutto il rispetto, adesso, però non è che...
Ha chiuso, niente.
Sempre Americo Porfidia, in ogni caso. Va bene. Francesco da Udine.
Sì, dice, non è che c'era il ministro Brunetta.
No, ma anche... Pronti? In quel caso... Ecco, caro Francesco, dica.
Pronti, buonasera direttorissimo, saluto a tutti i friulani. Senta, io volevo intervenire un attimino su Borghezio, ci sarebbe molto da dire, ma per quanto mi riguarda il discorso che molti friulani e molta gente dei confini qua ha lasciato il sangue su queste terre, no? Per proteggere i nostri confini, poi lei mi dice la sua definizione. E questo signore,
appartiene alla storia dell'Italia in genere.
Sì, alla storia dell'Italia.
Cosa ci azzecca in questo caso?
Volevo dire questo, no? un paragone. Un giorno, siccome avevo un'azienda in montagna, ho issato la bandiera italiana e mi dissero che se non la levavo mi denunciavano per vilipendio. Adesso questo signore, aspetta un momento, questo signore che vuole pulire le finestre di Torino con le bandiere, no? Io penso, dopo mi dica lei, no? Che tutti quelli che sono morti per difendere i confini, eccetera, siano un po' che si rimettano nelle tombe, oltre che a dar fastidio all'orgoglio, diciamo, di noi italiani tutti. E non capisco come mai il Presidente della Repubblica, Berlusconi stesso, non intervenga per mettere a zittire questo personaggio, come diceva Fini, perché questo non è un signore, è un personaggio, ci sono certi personaggi, e lo diceva chiaro, no? E non intervengano per fare qualcosa, perché non si può sopportare una cosa del genere, no? Tutto va bene, ma un disprezzo tale, mi pare che abbiamo superato ogni limite. Ora non voglio entrare a offendere la gente o in altre cose, però è una cosa che va al di là di ogni limite. Io penso questo. Cosa dice lei, direttorissimo?
Ma guardi, va al di là di ogni limite. Cosa vuole che le dica? Dice delle cose molto, molto forti, sia sul tricolore, sia su Mladic e Mario Borghezio. Il telefono di Americo Porfidia.
Ex
Italia dei Valori, ora responsabile, forse con Micichè.
Strano che non risponda.
Ma no, non è strano, è normale.
Sarà offeso, dice.
Si è offeso, sicuramente si è offeso. C'è dubbio.
Ma si è offeso perché?
Che ne so, ma ognuno si offende per quello che vuole. D'altra parte, tenuto al telefono, a un certo punto si è intervenuto con Sabelli, ma hai fatto benissimo, per carità.
No, era qui.
Ma no, ma hai fatto bene, ma ci stava tutto.
Non c'è nulla di preparato alla zanzara, cioè,
appunto, no, non c'è niente. Va bene, non risponde, su, è inutile. Adesso lasciamo arrivare
fino
alla fine.
Io ho tante domande da rivolgere, allora Porfidia?
Porfidia, Americo Porfidia. Americo,
Americo
Porfidia.
Di no? Qual è
Americo,
il nome?
Americo, Americo Porfidia. Americo Porfidia, esponente di punta del sud, di queste varie compagini del Presidente del Sud, comunque lui rappresenta il sud e dice, forse... che forse
magari
passa con Micichè, ma che ne so, non lo so. Roberto da Milano, non credo,
Pronto?
Roberto, dica.
Sì, buonasera Cruciani.
Buonasera.
Grazie per farmi parlare, per darmi questa occasione per poter per esprimere una riflessione. Sto per muovere una critica, le chiedo la cortesia di farmi terminare il ragionamento.
Siamo abituati, sì. Siamo abituati.
Sì, sì, lo so, però vedo che spesso poi tende ad alzare la voce e non sento più l'ascoltatore che le muove la critica. Invece mi faccia terminare il ragionamento, poi farà lei le sue valutazioni.
Sì.
A proposito dell'intervento di Borghezio, uno può condividere o non condividere, personalmente non condivido, ma è rilevante il mio parere, nel senso che la riflessione che volevo fare era legata alla risposta e alla modalità con cui si interviene con l'ascoltatore. L'ho notato in più occasioni, lei quando ci sono degli ospiti ha un atteggiamento molto gradevole.
Infatti ieri si è visto con Vattimo e anche in altre occasioni, ma comunque
sì,
insomma,
vabbè, ma sono eccezioni.
Comunque Roberto, abbia pazienza, le interviste sono le interviste, gli interventi dell'ascoltatore sono due cose, sono due modalità diverse. Forse non è chiaro questo qua, non è chiara questa cosa, vorrei che fosse chiara. Cioè, una cosa è l'intervento, ma non sono su un piano, cioè non sono più importanti o meno importanti, per me sono tutti sullo stesso piano, ma sono due modalità differenti di rapportarsi, come è normale che sia. Da lì si vogliono ottenere notizie. Il resto non c'è notizia da tirar fuori, ma è chiaro o non è chiaro? Punto interrogativo, no. È chiaro o no?
No, si può terminare il ragionamento, quello che le chiedevo in apertura è di terminare il ragionamento.
Roberto, qui non siamo nei talk show normali dove uno c'è un'alternanza di voci così, per cui se uno parla poi uno interviene, poi lei può riparlare, tranquillo, su.
Perfetto, molto bene.
Ecco
io, quello che mi viene da consigliarle, che probabilmente potrebbe rendere più gradevole la sua trasmissione,
sì,
è semplicemente di interloquire con gli ascoltatori qualunque cosa dicano, giusto o sbagliata, condivisa o non condivisa, ognuno di noi ha il diritto di portare avanti quello che è la
sua, per carità, sì, certo.
con lo stesso spirito, con lo stesso atteggiamento, con lo stesso tono con cui lei parla con
la risposta è no. La risposta è no. È fermamente no, primo perché non c'è un registro uguale con tutti gli ascoltatori, secondo perché sono due cose completamente diverse, terzo perché non è questione né di rispetto né di parità di condizioni eccetera eccetera, sono due modalità e come dire format, se proprio vogliamo metterla così, completamente diverse, per cui a parte con alcuni ospiti ogni tanto combattiamo, con altri siamo un po' più stupidini e con gli ascoltatori più o meno succede la stessa cosa, caro Roberto, è così. Poi detto questo, è evidente che siccome dagli ospiti vogliamo ottenere delle notizie, ogni tanto cerchiamo di essere un po' più morbidi, come dire, no? Bisogna lisciare un po' il pelo, ogni tanto usare, come si diceva una volta, il bastone e
la carota.
Caro Roberto, se non è convinto di questo mi dispiace, ma è così, è perché io rispetto quello che dice lei, però cioè, credo di averle spiegato com'è la situazione. Stefano da Pistoia, buonasera.
Buonasera, io sono per un quarto vigliacco, poi si può immaginare per cosa. Comunque avevo chiamato per altri due motivi.
Cioè in uno dei quattro referendum non prenderà la scheda, immagino.
Esattamente. Anche quindi io sono per un quarto sono un vigliacco. Comunque io avevo chiamato per due cose. Dunque, la prima, il suo ospite prima aveva detto che dopo 30 anni Battisti va lasciato stare, eccetera. Allora i reduci nazisti che fecero le stragi in Toscana, che li abbiamo cercati dopo 60 anni, quelli li dovevamo lasciare per tempo. Invece sì. Secondo me no, secondo me i criminali vanno perseguitati tutta la vita, perché non meritano di avere mai pace. Io la penso così. Bravo. E la seconda cosa,
sì.
Abbiamo parlato dei territori di Israele. Dopo la guerra dello Yom Kippur, se ben ricordo, che Israele fu attaccata dai paesi arabi intorno, Israele conquistò dei territori.
Esatto.
Quando l'Italia ha perso la guerra con la Jugoslavia, diciamo, si è persa l'Istria. Non penso che la comunità internazionale abbia detto no, rendiamo l'Istria all'Italia. Cioè chi vince, vince. E tante volte si prende un pezzetto, la Francia ha preso l'Alsazia, insomma queste cose sono sempre avvenute. E dov'è lo scandalo?
In che senso, scusi?
Nel senso che l'Italia ha perso l'Istria quando ha perso con la Jugoslavia, ha perso
allora?
Della zona, quindi perché la Giordania o la Siria non può aver perso dei territori che si sono presi Israele dopo che tra l'altro furono i paesi arabi a attaccare Israele? Cioè, per carità, i territori sono i confini sono confini, però mi attacchi, perdi e io mi prendo un pezzetto di terreno, non vedo lo scandalo.
Vabbè, sono apportata su un altro piano. Grazie. Giovanna da Genova, prego.
Buonasera. Allora, prima di tutto povero Verdi come sottofondo a Bersetti.
Penso
che Verdi potesse pensare tutto meno che finire da Bersetti.
Da Borghezio, da chi? Da Borghezio. Borghezio, vabbè, sa.
Allora, stasera siete stati più bravi del solito. Quindi questa linea a me va molto bene. Quello che volevo dire è questo. Io ho telefonato per il discorso di Battisti. Primo, dopo 30 anni, secondo me, se lui fosse rimasto in Italia, sarebbe già la libertà provvisoria, quantomeno.
No, se fosse stato in Italia già sarebbe libero da un pezzo, insomma.
Da un pezzo.
Mi sembra evidente.
Allora, poi, 4 persone o 10 persone morte sono una tragedia per le famiglie. Però noi usiamo sempre un metro italiano. Cioè, se questi 4 morti, 10 morti sono italiani, ci strappiamo le vesti. Se muoiono 8.000 persone in Jugoslavia o 100.000 o 60.000 in un altro paese, è una notizia.
Sì, allora?
E allora voglio dire viva viva come si
vabbè,
dice?
Dovrei chiamare viva Borghezio, dovrei chiamare qualche cosa mi sembra, no? Caro Parenzo.
Sì,
ma non c'è tempo, non c'è tempo. Vi leggo un SMS che mi è arrivato velocissimamente. Franco De Benedetti dice che non andrà a votare perché questo referendum è un danno per il suo paese, verrà appeso a Piazzale Loreto dai nuovi partigiani democratici. Ci sentiamo domani.
Fratello dell'ingegnere.
Ci sentiamo domani 18:30. Ciao David, ciao.
Ricordati che devi morire.
Com'è?
Ricordati che devi morire.
Va bene.
Ricordati che devi morire.
Sì, sì, no, mo me lo segni proprio. C'è una cosa. Non vi preoccupare.
Radio 24. La passione si sente.